Mi chiedo quanti conoscano questo piccolo cantico mentre oggi vi saluto con la più calda comunione cristiana e l'amore di Cristo. Quanti conoscono questo piccolo cantico Egli ha cura di te? Lo conoscete? Bene, vediamo se ci riusciamo. Lo conosci, sorella? Lo sai? Ora... E ha cura di te. E ha cura di te. Col sole o all'ombra, e a cura di te. Oh, questo va bene, proviamolo ora di nuovo. E a cura di te. E a cura di te. Al sole. O all'ombra, e a cura di te. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu hai cura di noi e hai manifestato il tuo amore verso di noi a tal punto che hai mandato il tuo amato figlio, l'innocente figlio di Dio, a prendere il posto di peccatori colpevoli. Come ti ringraziamo perché ti sei preso cura di noi e ti sei preoccupato di noi per fare questo. E siamo così riconoscenti, Signore. Felici di riunirci qui in questo pomeriggio sotto i volti dei cieli e chiedere le tue benedizioni per questo servizio. Concedi, Signore, che ogni uomo, donna, ragazzo, ragazza che è qui possa ora studiare profondamente nelle Scritture. Affrontiamo un mondo che è controllato da Satana. E Padre, preghiamo mentre studiamo la forza dei demoni e cosa fanno alle persone, che tu ci dia grande fede, possano essere operati molti grandi segni e prodigi, perché lo chiediamo nel nome di Cristo e per la gloria di Dio. Amen. Noi stiamo studiando questo pomeriggio velocemente in esso, penso circa 15 minuti in anticipo. Si tratta ancora di demonologia. Ed ora ho appena ricevuto un messaggio poco fa, il fratello Biller, dai miei amici, e inizierò in Africa a metà luglio, così questo lo stabilisce, ora l'abbiamo fissato. E il fratello Baxter non può andare in quel periodo, quindi dovrò andare in Africa da solo. Così, andando là con Possalo, dovete pregare per me ora che il Signore mi aiuti, perché ora ne avrò realmente bisogno laggiù tra... Mi aspetto almeno 200.000 persone in quella riunione. E ho scritto qui una visione, voglio che voi gente ne otteniate il beneficio. È successo in dicembre. Mi trovavo nella stanza un mattino quando l'angelo del Signore entrò. Io, vedete, quando ero là, disobbedì a Dio e presi una meba. Qualcuno sa cosa sia una meba? Un parassita che diventa quasi ti uccide. È perché ho fatto qualcosa che Dio mi aveva detto di non fare. Quanti hanno sentito la storia di ciò? Immagino che alcuni siano qui. So che la gente intorno al tabernacolo ha sentito la storia di quel che è successo. Dio mi aveva detto di andare in un luogo e di stare lontano da questo luogo e di tornare da un altro luogo. Ed io ho lasciato che i predicatori parlando mi allontanassero da ciò. Ora, i predicatori sono meravigliosi e sono miei fratelli, ma voi fate attenzione a quello che Dio vi dice, proprio così, capite? Avete un compito. Quanti ricordano di una volta che c'erano due profeti nella Bibbia ed uno di loro il Signore gli aveva detto, disse, vai in un certo luogo e non venire nella... torna per un'altra via e così via. E disse, non bere né mangiare mentre sei là. E un altro vero profeta lo incontrò e disse, il Signore mi ha incontrato dopo che egli ha incontrato te. E disse, passa da casa mia. Ed il profeta ascoltò quello che l'altro disse e per questo perse la vita, vedete? Fate quello che Dio vi dice di fare senza riguardo a quello che chiunque altro dice. Ora, noi siamo in questa visione, essa mi ha svegliato il 13 di dicembre e mentre sedevo sul lato del mio letto mi chiedevo come sarebbe stato il mio futuro. Io, quando tornai qui, erano pronti a mettermi nel lazzaretto, i parassiti mi avevano quasi sopraffatto. E quando entrai in questo paese mi esaminarono e per grazia di Dio mi hanno lasciato andare a casa perché era molto diffusa. E pregai ed andai da quei ministri, dissi, il Signore mi ha detto di non andare per quella strada. Disse, oh, Dio ha parlato a qualcuno oltre a te. Dissi, Core ebbe quell'idea una volta. E così mandai e presi alcune foglie e le posi sui loro piedi e dissi: ricordate, nel nome del Signore, se intraprenderemo quel viaggio lì, sarà un fallimento e pagheremo tutti per questo. E l'abbiamo pagata di certo, oh mai, siamo quasi morti tutti. Quindi, poi tornando, ci sono così tante cose con cui contendere in quelle nazioni straniere. Per esempio, se una piccola pulce ti morde, ti farà avere la febbre da zecca, e quella piccola cosa, quando ti morde, se senti prurito, non puoi grattarti. Guardi, se è un piccolo individuo nero, non toglierlo, ha una piccola testa, fa un buco nella pelle, si gira così e si attacca. Se lo tirerai, toglierai la testa, là dentro ha un virus e ti paralizzerebbe. Così esso, non grattare o non toglierlo, prendi solo del sego ed egli respira attraverso la sua schiena, versa del sego su di esso ed egli viene via. Poi c'è una piccola zanzara, non fa alcun rumore, viene proprio nell'aria, se solo ti tocca, ecco tutto, hai la malaria. E poi c'è quello che chiamano il serpente mamba. Se ti colpisce, vivi circa 2 minuti dopo che ti ha colpito. E c'è un cobra giallo, vivi circa 15 minuti dopo il suo morso. Ed uno di essi era così vicino a mio figlio che poteva mettergli la mano sulla testa, già ritto per colpire prima che sparassimo, così. E c'è il cobra nero, oh, c'è proprio ogni cosa. E poi i pericoli della regione selvaggia degli animali, certamente leoni, tigre o leopardi ed ogni altra cosa con cui contendere nella giungla. E poi le malattie, c'è proprio ogni tipo di malattia là dentro ed hai tutto questo da affrontare quando vai. Oltre a questo poi c'è lo stregone che ti sfida in ogni occasione, vedete tutte le loro superstizioni e cose del genere. Ma come, che cosa meravigliosa vedere il nostro Signore proprio allontanarlo da una parte all'altra così, poi andare avanti. E stando là, ricordo quel giorno molto bene cosa avvenne. Ve lo dirò qualche altra volta in un'altra riunione perché voglio arrivare al mio argomento questo pomeriggio di demonologia. Ma ora, e a questo stavo pensando, sedendo là, cosa sarà alla fine? E tornando attraverso il mare, so che abbiamo avuto circa 100.000 conversioni mentre eravamo là. E il vecchio fratello Bosworth venne da me e disse, gli dissi, ebbene, fratello Bosworth? E gli disse, sono così orgoglioso di te, fratello Branham, disse, sei proprio all'inizio della vita, e dissi, ebbene, penso sia tutto finito. Dissi, ho passato i 40 anni, penso di aver combattuto una buona battaglia e finito il corso. E gli disse, passati i 40 anni? Disse, avevo già quell'età prima di essere convertito. Disse, e vado ancora bene, stava per entrare nell'ottantina. E proprio pensai, ebbene, forse questo è più o meno corretto. Quindi disse, no, sei proprio un nuovissimo Branham ora, sai come controllare meglio le tue riunioni ed ogni cosa. Disse, se solo colpirai mai l'America nel modo giusto, con una giusta impostazione della riunione, dove potrai stare 6 o 8 settimane in un posto e prepararlo e spargere l'annuncio, disse, farai qualcosa, ma è per il nostro Signore. Così siamo andati avanti, proprio avanti in quel modo, così è stato molto molto bello. Allora dopo un po' vidi una visione quando ero in America e venne a me e mi riportò in Africa e mi mostrò la stessa riunione seduto là di fronte a Durban. E la prima riunione svanì nella storia andando verso ovest. La seconda riunione sorse e quando lo fece era ancora più grande della prima riunione ed egli udì un grido ed un angelo usciva dal cielo e egli aveva una grande luce e l'angelo del Signore che stava vicino a noi qui sta sempre alla mia destra da questa parte ed esso era là e stava girando in tondo e vidi quest'uomo in piedi sotto di lui. Ora, non è una visione quando lo vedete tanto reale quanto state guardando me. Ebbene, potete sentirlo camminare, parlarvi, e quando egli, qualsiasi cosa è altrettanto reale, e non è una visione, l'uomo sta là proprio come lo siete voi, e la sua voce è proprio la stessa come lo sarebbe la mia o la vostra. Ma una visione è qualcosa che si apre dinanzi a te e la vedi, così, ma quest'uomo proprio si avvicina e si trova lì. Così egli mi disse che cosa sarebbe successo, e disse che questo angelo scese e mi disse di voltarmi e guardare in questa direzione, e ora guardava verso l'India. Non dico sia l'India, ma è vicino, ma erano persone indiane, perché gli africani sono gente grande, robusta, pesante dall'aspetto grasso. Alcuni di loro sono quasi 7 piedi e pesano 280-300 libbre, robusti, gli Zulu. Ora, i Shungi e i Basuto e ci sono molte diverse tribù, c'erano 15 diverse tribù sedute là quel giorno a cui stavo parlando. Dicevo una parola come Gesù Cristo è il figlio di Dio, prendevo un sorso d'acqua prima che passasse attraverso tutti gli interpreti. Uno diceva, e tutti i rumori. Ero solito pensare, quando sentivo la gente pentecostale parlare in lingue, che forse uno parlava con un tipo di suono e uno con un altro, come poteva mai essere? Ma credo che la Bibbia è giusta e so che lo è, quando disse, non c'è un suono senza significato, è giusto. Alcuni di loro dicevano, uno faceva brr 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 brr, ciò significava Gesù Cristo il figlio di Dio, l'altro faceva clac 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 clac, quello era Gesù Cristo il figlio di Dio nella loro lingua. Quindi non importa che genere di suono sia, ha un significato da qualche parte, è giusto. Non importa che tipo di rumore sia, significa qualcosa per qualcuno da qualche parte, quando egli era, essi lo comunicavano. E notai sulla mia sinistra, quando quell'angelo scese, ed io vidi come uno stormo là, ed erano uomini con... sembravano avere un lenzuolo attorno, così, ed era avvolto e legato come intorno ad un piccolo bambino, il pannolino. E lo era, e per quanto potevo vedere lontano, non c'era altro che gente. E poi, quando questo angelo accese una grande luce oscillante e iniziò a ondeggiare avanti e indietro, così, e non ho mai visto così tante persone in vita mia. E poi questo altro angelo mi venne molto vicino e disse, ce ne sono 300.000 in quella riunione. E ce l'ho annotato qua, e voi scrivetelo in qualche genere di pezzo di carta, come vi ho detto riguardo al piccolo ragazzo risorto in Finlandia. Scrivetelo sul risguardo della Bibbia o da qualche parte, che in questa riunione, ci sarà una riunione, lo sentirete attraverso qualche organo di stampa, 300.000 persone saranno presenti a quella riunione. Ora, vedete se questo non sarà giusto. Sarà 3 volte più grande di quella che era l'altra, capite? 300.000 persone saranno presenti alla riunione. E sono così felice di poter andare là che non so cosa fare, perché mi piace vincere delle anime per il nostro Signore. E là, in una volta, vedere 30.000 rudi idolatri venire a Gesù Cristo in una chiamata all'altare, 30.000 rudi idolatri. Ora, andiamo rapidamente al nostro argomento. Ieri abbiamo studiato le tattiche dei demoni. Stavo pensando oggi come Dio agisce. Non sapete quale libertà sia nel renderlo noto. Ora, io non sono un insegnante. Sono molto lontano dall'essere un commentatore della Bibbia, ed io sono... la mia istruzione si limita alla scuola media, così questo è... e quello, sono uscito dalla scuola circa 25 anni fa, così sono uscito molto tempo fa, e non ho molta istruzione, ma tutto ciò che so è quello che ricevo attraverso l'ispirazione. E se quella ispirazione non si compara con la Bibbia, allora è sbagliata, capite? Deve essere la Bibbia. Non importa quale ispirazione sia, deve venire, qui c'è il fondamento di Dio, nessun altro fondamento è posto al di fuori di questa. E quello che è questa, se ciò che io dicessi fosse contrario a questa, lasciate che le mie parole siano menzogna, perché questa è la verità, capite? Capite? E se un angelo vi dicesse qualcosa che differisce da questa, Paolo disse, sia esso anatema, anche un angelo di luce. Ora, ci sono molte grandi cose, ho scelto 2 giorni a motivo di portare questo argomento alle persone che erano ieri e oggi delle riunioni pomeridiane. Ora, il motivo per cui l'ho fatto è per provare a me stesso di vedere se Dio mi aiuterebbe o qualcosa sul mio cuore. E questo è che dopo questo grande messaggio e dopo Dio stesso che conferma quello che io ho detto essere la verità nella sua parola, per la sua parola, prima e poi attraverso segni e prodigi. Ora penso con la verità del Vangelo per la Chiesa, io sono obbligato verso Dio a portare questo alla Chiesa. È così. Essi sono così divisi in ciò, in così tante differenti organizzazioni e divisioni settarie, al punto che è sbagliato. Siamo tutti figli di Dio quando siamo nati di nuovo. Quello, vedete, è la verità della cosa, è che Dio vuole che lo sappiamo, che siamo Suoi figli. Ora ricordate, il Tempio di Salomone fu intagliato in tutto il mondo, ed ecco venire una pietra girata in questo modo, ed una pietra girata in quel modo, ed una intagliata in questo modo, ed una intagliata in quel modo. Ma quando vennero unite, non ci fu il brusio di una sega né il suono di un martello. Ogni cosa andò al proprio posto. Dio fu l'istruttore di ciò. Dio ha una chiesa chiamata le assemblee, e una la chiesa di Dio, ed una il questo, ed una il quello. Ma quando tutti arrivano insieme, ci sarà un grande gruppo di amore fraterno, e Dio assemblerà insieme quella chiesa e la prenderà su nel cielo. Ogni quadro famoso, prima di essere esposto in una galleria d'arte, deve essere esposto, andare prima attraverso la galleria dei critici. L'uomo che ha dipinto quel piacevole, non mi ricordo il suo nome, ha dipinto l'Ultima Cena, comunque gli è costato tutta la vita, dipinse quel quadro. Furono circa 20 anni o 10 anni, credo, tra il dipingere Cristo e Giuda. E vi siete accorti in quel quadro famoso che lo stesso uomo che posò per Cristo 10 anni dopo posò per Giuda? E così lo fece. 10 anni di peccato da un grande cantante d'opera, dal prendere la posizione di Cristo al giungere alla posizione di Giuda. Non ti servono 10 anni, servono 10 minuti, farà la stessa cosa a te. Cambierà il tuo carattere nel peccare. Ma ad ogni modo, quel quadro passò per tutti i critici. E questo è quello che penso riguardo alla Chiesa di Dio, il gruppo che è chiamato. Ebbene, non intendo questo per nessuna critica. Ho salpato per i 7 mari e sono al mio 3° viaggio intorno al mondo, e la gente dice: Santo Rotolante, Santo Rotolante. Ed ho cercato nel mondo e non ho ancora trovato un Santo Rotolante. Quello è un nome che il diavolo ha appiccicato alle persone. Questo è tutto, non c'è una tale cosa come un Santo Rotolante. E ho le statistiche di ognuna delle 668 diverse chiese che ci sono e organizzate nel mondo, non c'è né una di loro chiamata Santi Rotolanti. E questo proviene dal governo. Non c'è una chiesa dei Santi Rotolanti che io sappia. Così, era solo qualcosa che il diavolo ha definito. Ma ora, in tutto questo, tutte queste cose, Dio ha dipinto un quadro. Ed una volta queste piccole vecchie chiese erano solite essere qui fuori, alcuni di voi. Osservo questi uomini dai capelli grigi. Mio figlio, ieri, ero nella stanza, studiando, ed un ministro passò e disse: mi piacerebbe stringere la mano di tuo papà. Certamente mio figlio è cresciuto con il fratello Baxter e loro proprio... No, ecco tutto, velocemente. Non mi piace questo, capite? Non importa se io certamente non posso essere un servitore dell'uomo e anche di Dio, ma penso che mi piacerebbe stringere la mano dei miei fratelli, mi piace farlo. C'è qualcosa al riguardo, mi piace stringere la mano di un ministro, non solo un ministro, ma qualunque figlio di Dio, mi piace farlo. Non lo sapevo finché mia moglie me l'ha detto poco dopo. Ebbene, se egli avesse potuto dire a quel ministro: solo un minuto, egli è là dietro in preghiera e vedrò cosa dirà. Ebbene, quello sarebbe stato meglio. Così l'ho un po' ripreso su quello di non farlo, capite? E così è vero, non puoi proprio uscire subito fuori, come il fratello ha detto poco fa. Se lo fai, allora la notte sono esausto, vedete? La gente inizia a parlare ed ognuno forse ha una malattia, e quando iniziano a parlarne, velocemente ecco l'angelo del Signore proprio lì che ne parla. C'è qualcuno seduto che mi guarda proprio ora, sa che questo è vero, proprio da pochi minuti fa o circa un'ora e mezza fa. Una signora seduta qui che non sapevo che cos'era, a cui l'angelo del Signore l'altra sera ha parlato e le ha detto qualcosa e lei non poteva comprenderlo. Ma oggi è successo, così lei ora sa cosa significa quando egli le parlava. E come, stando là e parlandole, l'angelo del Signore andò dritto nel passato e le disse qual era il suo problema e tutto al riguardo, e a cosa stava pensando ed uno dei suoi cari, e come Dio aveva parlato e disse che egli l'aveva confermato e cosa sarebbe accaduto. Così questo è esattamente il modo in cui sarà, capite? Dio ha detto così. Ebbene, ora, che ne è di alcune volte che mai, allora, ed ogni visione ti indebolisce ancor più, vedete? E per prima cosa, sappiate, quando arrivi in chiesa la sera, sei così completamente esausto al punto che quasi non sai cosa fare. E pregate per me ora, vedete, perché è da una riunione ad un'altra. Questa era l'unica riunione, sarebbe stato diverso se ora stessi andando a casa e non facessi niente per un paio di mesi, uscire e prendere la mia bava da pesca e andare a pescare. Ma devo andare da una riunione subito ad un'altra, da una subito ad un'altra, vedete, ecco cosa lo determina. E tutti voi pregate, voi gente qui dietro nell'uditorio. Mi hanno detto la notte scorsa che io stavo parlando ad una certa persona e la persona non ha risposto alla chiamata. Ora, questo è molto pericoloso, vedete? Quando lo dissero, ebbene, qualche volta queste luci non illuminano, c'è un punto buio là in mezzo, ed io osservo l'angelo del Signore quando è qui, posso sentirlo? Poi lo sentirò allontanarsi da me, osserverò, mi lascerà e andrà sopra da qualche parte e starà là per un po' e posso vederlo, e brillerà e là arriverà una visione? Allora vedrò la visione, guarderò che aspetto alla persona là intorno, trovo la persona, allora parlo. Ecco cosa accade, ecco cosa succede. Non dovete dire questo a tutti, ma ecco cosa accade, vedete, si trova tutto nel regno spirituale. Allora se quella persona non risponde, sarebbe come leggere qui la Bibbia e dire non vale niente, allontanarvi da essa, capite? Così lo rende piuttosto spiacevole. Così siate attenti, in ascolto, osservando, quando egli parla rispondete, vedete, siate proprio pronti a rispondere in ogni momento. E così mia moglie e il fratello Baylor e molti di loro questa mattina me ne stavano parlando, che stava chiamando un uomo riguardo a suo fratello da qualche parte che aveva qualcosa che non andava in lui e così via. E l'uomo non ha risposto alla chiamata, quindi non potete farci nulla. Questo è tra Dio e l'uomo. La visione mi lasciò. Allora non potei più trovarla perché egli non rispose. Così siate guardinghi, state allerta. Ora, prendendo questo argomento di demonologia e parlando riguardo ai demoni, ora, gente, quando dite demone, immediatamente iniziano a pensare, oh, qualche fanatismo, qualche cosa del genere, ma i demoni sono tanto reali quanto gli angeli, sono altrettanto reali, e il diavolo è tanto realmente un diavolo quanto Gesù Cristo è il figlio di Dio, egli è un diavolo, il cielo è altrettanto reale, e se non c'è una tale cosa come l'inferno, non c'è una tale cosa con il cielo, e se non c'è un'eterna benedizione, eterna punizione, meglio, non c'è un'eterna benedizione. Se non c'è il giorno, non c'è la notte, capite? Ma tanto sicuro quanto c'è il giorno, c'è la notte. Tanto sicuro che c'è un cristiano, per forza deve esserci un ipocrita. Tanto certo che c'è qualcuno veramente da Dio, c'è qualcuno che lo impersona, capite? È proprio esattamente il pro e contro, nero e bianco, attraverso tutta la vita, in ogni cosa, vero e falso, dappertutto. E c'è un falso Vangelo, c'è un vero Vangelo, c'è un vero battesimo, c'è un falso battesimo, c'è un far finta e c'è un reale, c'è un vero dollaro americano, c'è un falso dollaro americano, c'è un cristiano genuino, c'è un ipocrita genuino, vedete, è soltanto personificazione. Così lo trovate, quindi tutto va insieme, ora non possiamo separarlo, Dio lascia che la pioggia cada. Possa egli lasciarmi parlare qui solo un poco. Quanti predicatori ci sono qui? Alzate le mani. Ovunque, predicatori, vediamo le vostre mani. Ebbene, Dio vi benedica, fratelli. Ora, non prendetela come dottrina, ora, ma prima di avvicinarci a questo argomento vitale, vi dirò una cosa. Quante persone pentecostali sono qui? Alzate le mani, ovunque, dappertutto. Ebbene, siete tutti pentecostali? Molto bene. Vi dirò cosa mi è successo quando entrai per la prima volta nel vostro regno, rango. Ero quassù in Indiana, in certo posto chiamato Mishwaka. Il primo gruppo di gente pentecostale che io abbia mai visto erano chiamati le Assemblee Pentecostali di Gesù Cristo, credo, o qualcosa del genere. Meraviglioso gruppo di persone. Ora si sono organizzati insieme, li chiamano Pentecostali Uniti, si sono separati dal resto a causa di una questione sul battesimo in acqua. Questo non li rende affatto ipocriti, ci sono molti genuini, veri, genuini cristiani con lo Spirito Santo nati di nuovo nei loro ranghi. E Dio diede loro lo Spirito Santo essendo battezzati nel nome di Gesù e diede agli altri il battesimo dello Spirito Santo essendo battezzati nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Così Dio dà lo Spirito Santo chi gli obbedisce, così chi gli ha obbedito? Eccovi. Se proprio dimenticate coloro che vogliono essere in un modo, lasciateli essere e andate avanti e siate fratelli, ecco tutto. Non ciò che è stato fatto li stava separando, spezzando, capite? Che cosa? Stava spezzando, lacerando, rompendo la fratellanza, ponendovi fuori e separandovi. No, Signore, non siamo separati, siamo uno. È così. Ma mentre stavo là, osservavo quelle persone. Ora, io appena uscito fuori da una tipica piccola vecchia chiesa battista del sud, ebbene, vedevo quelle persone, entrai là e stavano battendo le mani, urlando uno di loro, sono contento di dire che sono uno di loro. Pensai, mai. Per prima cosa, sappiate, ecco venire giù qualcuno di là, danzando quanto più possibile. Pensai, che modi di chiesa, non ho mai sentito tali cose. Continuai ad osservarli ovunque, mi domandavo, ebbene, qual è mai il problema con quelle persone? Ora, mi avete sentito raccontare la storia della mia vita quando mi imbattei là in quella riunione, ma questa è una cosa che non ho mai detto prima in pubblico. Così essi... Ora, se volete toglierlo dal vostro registratore, bene, potete farlo, molto bene. Ora, in questo osservai ed ora pensai, ebbene, quelle persone sono le persone più felici che abbia mai visto in vita mia. Non si vergognavano della loro religione. Noi battisti ci vergogniamo un poco, qualche volta, sapete, capite? E quando vanno a pregare, sapete, vanno dietro il ventilatore, sapete? Ma quelle persone non lo erano, fratello. Loro avevano la religione dappertutto, all'interno, all'esterno e tutta sopra loro. Ebbene, mi ricordo quella notte quando salii sul palco, dissero tutti i predicatori sul palco. Era una convenzione. Avevano dovuto tenerla là al nord per via del problema della gente di colore, la legge Jim Crow del sud. Così si incontravano là da ogni luogo, così ero seduto là e disse, ebbene, ora c'è, sentii tutti i predicatori durante quel giorno e quella sera? Dissero che un vecchio predicatore era un vecchio uomo di colore che venne proprio un margine di capelli attorno alla sua testa, così, con indosso una gran vecchia redingote da predicatore, sapete, colletto di velluto e quel clima caldo. Il povero vecchio individuo uscì là fuori, così disse, miei cari figlioli, disse, voglio dirvi, iniziò a testimoniare, ero circa il più giovane là sul palco, così quindi disse, vi dico, prese il suo testo da Giobbe, dove eri tu quando io ponevo le fondamenta del mondo, dichiarami dove furono poste. Tutti questi altri predicatori avevano parlato di Cristo nella maniera usuale, li ascoltai, mi erano piaciuti, ma non quel caro vecchio. Egli tornò indietro circa 10.000 anni laggiù prima che il mondo avesse mai avuto inizio, salì in cielo e scese giù attraverso i cieli quello che stava avvenendo, quello su cui stavano predicando andando avanti durante il giorno predicava su quello che stava avvenendo in cielo. Riportò Cristo sull'arcobaleno orizzontale indietro da qualche parte nell'eternità. Ebbene, non sta stava predicando che da 5 minuti quando quel vecchio individuo qualcosa lo prese, saltò su in aria e sbatté insieme i talloni e urlò «Whippie!». Aveva circa tanto spazio quanto ne ho io quassù, disse «Non avete abbastanza spazio perché io predichi!» e andò via. Ebbene, pensai, se questo è ciò che farà ad un uomo di circa 80 anni, cosa farebbe a me? Ecco cosa voglio, ecco cosa voglio. Ma ciò che mi attirò fu questo. Ora, stiamo parlando di demoni stamattina. Ciò che mi attirò, osservai due uomini, uno seduto da una parte, l'altro dall'altra, e quando lo spirito scendeva, quegli uomini si alzavano e parlavano in lingue, urlavano e diventavano bianchi intorno alla bocca. E pensai, oh mai, se solo potessi avere quello, capite? Che meraviglia, oh quello è, amo proprio questo. Ebbene, uscii nel campo di mais e vi ho detto la storia della mia vita, la leggete nel libro, dormii tutta la notte e tornai il mattino dopo, così pensai che avrei fatto qualche prova. Ho un modo di fare le cose che nessuno conosce tranne Dio e me, così che prendo una parabola e vado ad incontrare lo spirito dell'uomo. Lo vedete proprio qui sul palco, capite? E così allora iniziai a parlare con uno di quegli uomini, li vedo, siedono insieme, vicini e si tengono le mani e danzano e gridano, pensai, oh mai, quello mi sembra reale. E presi una delle sue mani, dissi, piacere di conoscerla, signore. Disse, piacere di conoscerla. Un uomo molto cortese, un gentiluomo. Dissi, sei un ministro? Disse, no signore, sono solo un laico. E iniziai a portare avanti una piccola conversazione con lui, così da cogliere il suo spirito, capite? non lo sapeva, nessuno lo sapeva, non avevo mai detto niente al riguardo. Passarono anni prima che lo menzionassi. Così essi, ma quando giunsi a scoprirlo, suonò vero, proprio così perfetto, un uomo cristiano. Quell'uomo era assolutamente un santo di Dio. Pensai, fratello, questo è buono. Ma la parte strana, quando raggiunsi l'altro uomo, era il contrario. Egli stava perfino vivendo con una donna che non era sua moglie, proprio così. E vidi ciò accostarsi a lui, una visione, pensai, oh mai, non può essere così. E l'uomo, pensai, ora questo spirito che è tra queste persone è sbagliato. Ecco tutto. Così quella notte, quando andai alla riunione e le benedizioni cadevano, pregavo Dio e lo Spirito Santo, l'angelo del Signore, testimoniò che era lo Spirito Santo. E lo stesso Spirito che stava cadendo su quest'uomo stava cadendo su quell'uomo. E quando lo Spirito scendeva, entrambi si alzavano e entrambi gridavano e urlavano e glorificavano il Signore, parlavano in lingua e danzavano. Dissi, io proprio non riesco a capirlo, Signore. Non posso vederlo nella Bibbia dove potrebbe essere giusto. Ora dissi, forse io sono ingannato. Capite? Dissi, ora qui io non posso, sono estremamente fondamentale nella Bibbia. Deve essere questa, capite? Dissi, Signore, conosci la mia condizione e io devo vederlo nella Tua parola. Ed io non posso comprendere. Quando lo Spirito Santo cade su quest'uomo, lo Spirito Santo cade su quell'uomo e uno di essi è un santo e l'altro è un ipocrita e so che lo è. Lo so, senza avrei potuto portare fuori l'uomo e provarglielo, o chiamarlo fuori proprio là e dirglielo. Come avrei potuto a quell'uomo seduto qui la sera scorsa? Non era niente più che un impostore, se ce ne fosse mai stato uno seduto là, e avrei dovuto chiamarlo fuori, ma si sarebbe alzato e avrebbe iniziato a litigare. Così l'ho solo lasciato andare a motivo della riunione, ma lo conoscevo, sì, signore. Ce n'era uno, due di loro, seduti proprio là dietro l'altra sera, appartengono ad una certa chiesa proprio qui in città. Veri critici, li ho visti, ma se tu lo facessi, inizierebbe il problema. L'ho fatto molte volte, io proprio li lascio stare, vedete? Va tutto bene, Dio sa, egli è il giudice. Lasciate che mi chiamino una volta e allora vedrete qualcosa aver luogo, vedete? Lasciatelo. Come il demone, non ho mai chiamato fuori il demone, egli è venuto proprio da me e mi ha sfidato. Allora è quando Dio si mise all'opera, vedete? È così, e avete visto cosa è successo. Molto bene, ma lo lascio passare. Rese difficile la riunione perché quello spirito si muoveva proprio verso di me tutto il tempo, vedete? E così ho continuato. Ma ora questi uomini non potevo comprenderlo. E fu due anni dopo, o tre, quando ero su a Greensmill, Indiana, qui alla riserva Scout, ero dentro a una vecchia grotta dove vado a pregare. E là dietro dissi, Signore, non riesco a capire cosa è successo a quel gruppo di persone, le persone più gentili che abbia mai incontrato in vita mia, e io non posso comprendere come quello potrebbe essere lo spirito sbagliato. Quando è il, se allora conosci l'integrità del mio cuore, sai come ti amo e come ti ho servito? È lo stesso spirito che qui con me era su quelle persone, ed eccolo qui su quel tipo, là, proprio lo stesso. Così non potevo comprendere. E il Signore scese nella sua misericordia e mi mostrò. Ecco dov'era. Prima deve essere scritturale. Disse, prendi la tua Bibbia. E presi la mia Bibbia, penso di aver tenuto in mano quella Bibbia per 10 minuti senza che nessuno, che nessun'altra parola venisse. Aspettai solo alcuni momenti, lo udii dire ancora, volgi a Ebrei 6 e inizi a leggere. E lo feci. E quando scese là, dove essa diceva, la pioggia cade spesso sulla terra per innaffiarla e prepararla, sistemarla per quello che essa è, ma spine e triboli che sono prossimi ad essere rigettati, la cui fine è d'essere arsi. Ed allora lo compresi. Pensai, eccolo, grazie a Dio, eccolo, capite? Ora Gesù disse, un seminatore andò seminando semi, non l'ha egli fatto? Ora siete tutti cristiani qui, ognuno ha alzato le mani, comunque pentecostali, cristiani nati di nuovo. Molto bene, essi, ed egli disse, un seminatore andò seminando semi, e mentre dormiva, il suo riposo, morte, nel mezzo, capite? E mentre dormiva, un nemico venne e seminò zizzania in quel campo. Cosa sono zizzanie? Erbacce, rovi e altre cose. Ora, e quando il coltivatore, il predicatore, vide queste zizzanie crescere, disse: lascia che vada a sradicarle. Egli disse: no, no, sradicheresti anche il grano, lasciali crescere insieme. C'è un campo di grano là fuori, ci sono piante rampicanti, ortiche, erbe puzzolenti e ogni altra cosa in esso. È giusto questo, ma ora là c'è anche il grano. Ora la pioggia cade spesso sulla terra per abbeverarla. Ora a cosa serve la pioggia? Non per dare da bere alle ortiche. Ora osservate e fate attenzione, non per abbeverare le piante rampicanti. La pioggia è mandata per il grano, ma l'ortica e l'erbaccia sono tanto assetate quanto il grano. E la stessa pioggia che cade sul grano cade sull'erbaccia. E la piccola vecchia erbaccia starà ritta là così, e felice e gioiosa, tanto quanto il piccolo grano starà ritto e si rizzerà. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Eccovi, capite? Ora, lo stesso Spirito Santo può benedire un ipocrita, questo ha sbalordito alcuni di voi arminiani, ma quella è la verità. Quella è la verità, essendo insegnata la santità, il che anch'io credo nella santità, ma lo stesso Spirito. La pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, ma dai loro frutti li riconoscerete. Se guardo qui fuori e vado a prendo il grano, ma le erbacce sono tutte attorcigliate e vivono della stessa pioggia che cadde per il grano. E la pioggia non fu mandata per le erbacce, fu mandata per il grano. Ma essendo la pioggia nel campo, essendo il grano, le erbacce, essendo nel campo di grano, hanno ottenuto tanto beneficio dalla pioggia quanto il resto di loro. E la stessa pioggia che fece vivere il grano fece vivere le erbacce. Tutte le cose nel naturale raffigurano lo spirituale, come stiamo insegnando. Eccolo, demonologia, demoni che impersonano la cristianità, eppure con la benedizione. Questo non è latte scremato, fratelli, se potete riceverlo, capite? Capite ora? Ciò è la verità. Così, oggi non sono salvato perché posso gridare. Non sono salvato perché mi sento come di essere salvato. Sono salvato perché ho risposto alle condizioni di Dio di questa Bibbia. Gesù disse: colui che ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credo questo. È giusto. E su quelle condizioni io sono salvato perché Dio ha detto così. Se Egli mi ha detto che siete salvati perché qualcuno ha detto: un potente vento impetuoso mi ha colpito in volto. Questo è meraviglioso, ma voglio sapere da dove venne quel potente vento impetuoso prima di colpirmi in volto, vedete? Ora, che genere di vita vivrete dopo che quel potente vento impetuoso vi ha colpiti? Capite? Vedete? È dai vostri frutti che siete conosciuti. Così i demoni possono operare proprio tra i cristiani. Lo credete? Osservate Paolo. Paolo disse: ora ecco dove la pioggia dell'ultimo giorno. Se c'è qualcuno di voi qui, perdonatemi se sto dicendo qualcosa contro di voi. Non direi contro di voi più di quanto direi alle assemblee o qualcuno, i battisti o chiunque altro. È che la verità è verità. Dove vi siete allontanati è stato questo. Fate profeti da quegli uomini e cose simili che non sono profeti. I profeti non sono avere imposto le mani e mandati fuori. Profeti si nasce, capite? Nella Bibbia c'è un dono di profezia, ecco dove era il vostro errore, tra il dono di profezia ed un profeta. Il dono, Dio che anticamente ha parlato molte volte in svariati modi ai padri, per mezzo dei profeti in questi ultimi giorni, per mezzo di suo figlio Cristo Gesù. E il corpo di Cristo ha 9 doni spirituali che operano in esso. E stasera potrebbe essere su questa donna, profezia, e potrebbe non esserlo più per il resto della sua vita. Può essere su questa donna la sera successiva, può essere su quest'uomo la volta successiva, può essere su quello là dietro la volta successiva. Questo non rende lei un profeta, non rende nessuno un profeta, è un dono di profezia in te. E prima che quell'uomo, quella profezia possa essere data alla Chiesa, deve essere giudicata da 2 o 3 giudici spirituali. È giusto questo? In accordo? Ora Paolo disse: tutti potete profetizzare, uno per uno. Se qualcosa è rivelato a questo, che l'altro stia in silenzio. Ebbene, questo renderebbe dunque l'intero gruppo dei profeti in accordo agli insegnamenti di oggi. No, Chiesa Pentecostale, abbiamo confuso ogni cosa e questa è la ragione per cui Dio non può entrare finché non ci mettiamo in riga e sulla Bibbia. È così. Dovete prendere il giusto sentiero. Come costruirete una casa senza guardare al progetto? Capite? Dovete iniziare correttamente. Ora, là, un profeta, non avete mai visto qualcuno stare davanti ad Isaia, Mosè? Uno lo fece, Core, un giorno, e cercò di disputare con lui e Dio disse, separati, io aprirò la terra e... Profeta si nasce, doni e chiamate senza pentimento, quella è la preordinazione di Dio, dall'infanzia in su. Ogni cosa era proprio perfettamente insieme, esattamente quello che egli ha detto che era la verità e rivendicata e portata fuori. È la parola di Dio che viene al profeta, ma un dono di profezia è nella Chiesa. Ora, voi avete detto, ebbene, i profeti sono nell'Antico Testamento. Oh no, il Nuovo Testamento ebbe dei profeti. Agabo era un profeta del Nuovo Testamento. Guardate lo spirito di profezia che scese laggiù e disse a Paolo a riguardo, quindi ecco arrivare Agabo da Gerusalemme. E trovò Paolo e legò la sua cintura e se la legò attorno e si girò e disse, così dice il Signore, l'uomo che indossò questa sarà legato in catene quando andrà a Gerusalemme. Agabo, che si alzò e disse, predisse cosa sarebbe successo, era un profeta, non un uomo con il dono di profezia. E il dono di guarigione, tutti quei doni, miei amici pentecostali, li avete confusi. I doni sono nella Chiesa, soggetti a qualunque persona nella Chiesa, chiunque sia battezzato nel corpo. Per uno stesso spirito siamo tutti battezzati. E la Bibbia disse, ebbene, ho il dono di guarigione. Ebbene, la Bibbia disse, confessate i vostri errori gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri. Ogni persona preghi l'una per l'altra. Non siamo un gruppo diviso, siamo un gruppo collettivo, riunito, capite? Ora, ed ecco come i demoni a volte operano. Ora, osservate cosa disse Paolo. Se uno parla in lingua e l'altro interpreta, e qualunque cosa dice, sia giudicata prima che la Chiesa la riceva. Ora, non sarà un citare la Scrittura o qualcos'altro del genere. Dio non si ripete, ma sarà un avvertimento per la Chiesa. Allora, se buoni giudici diranno, riceviamolo, molto bene, era da parte del Signore. Il secondo dice, riceviamolo, per bocca di due o tre testimoni sia ogni parola stabilita. Allora la Chiesa lo riceve e si prepara per ciò. Se questo non si compie, ciò che esso disse, allora avete tra di voi uno spirito maligno. È così. E se verrà a compiersi, allora ringraziate Dio. Lo Spirito di Dio è tra voi, capite? Ora, ecco dove dovete osservare ed essere cauti. Così non cercate di premere. Non potrei sforzarmi di avere occhi castani quando li ho blu. Vedete, devo essere soddisfatto degli occhi blu. Ora, ecco dove i demoni operano nel regno di persone spirituali. Ora, abbiamo qualcosa di profondo che si avvicina qui e spero che non sia troppo profondo. Ora, in 1 Samuele 28, voglio leggere una parte della Scrittura, qui proprio ora. Voglio che ascoltiate attentamente e voglio portare demoni, mostrarvi come essi operano proprio nella Chiesa e come Satana ha un falso per ogni vero che c'è. Ora, potete vedere, in accordo alla Bibbia, che demoni vengono in mezzo ai cristiani e impersonano. E molte volte abbiamo dichiarato essere cristiane quando le persone hanno detto «Credo in Gesù Cristo». Ebbene, i diavoli credono la stessa cosa e tremano. Non è il segno che siete salvati. Una di queste sere voglio continuare sull'elezione, allora vedrete cosa significa la salvezza, capite? Non è qualcosa con cui voi avete avuto a che fare in primo luogo o in ultimo luogo, niente che possiate fare al riguardo. Dio salva un uomo incondizionatamente. Ragazzi, questo è andato a fondo, non è vero? Ora potreste anche farlo uscire dal vostro sistema mentre ci siamo. Molto bene. Abramo fu il principio della nostra fede. È giusto questo? Oh, Abramo ebbe la promessa. E Dio chiamò Abramo perché era un grand'uomo, penso? No, Signore. Egli scese da Babilonia nella terra di Caldea, nella città di Ur, e Dio lo chiamò e fece con lui il suo patto incondizionatamente. Io ti salverò e non solo te, Abramo, ma la tua progenie, incondizionatamente. Dio fece un patto con l'uomo e l'uomo ogni volta spezza il suo patto. L'uomo non ha mai mantenuto il suo patto con Dio. La legge non fu mai osservata, non poterono osservare la legge. Cristo venne e spezzò la legge lui stesso. Perché la grazia aveva già provveduto un Salvatore. Mosè provvide una via di scampo e dopo la fuga, meglio, e poi il popolo, dopo quello, voleva avere ancora qualcosa da fare. L'uomo cerca sempre di fare qualcosa per salvarsi quando non potete farlo, è la sua natura. Appena scoprì di essere nudo nel giardino d'Eden, si fece dei grembiuli di foglie di fico, è giusto questo, ma scoprì che non avrebbero funzionato. Un uomo per salvarsi non può fare niente. Dio ti salva incondizionatamente, sempre attraverso l'epoca. E allora quando sei salvato, sei salvato. Guardate ad Abramo, ecco là quell'individuo, salì e Dio gli diede il paese della Palestina e gli disse di non lasciarla. Ogni giudeo che lasciasse la Palestina era sviato, Dio gli disse di stare là. Se Dio ti dice di fare qualsiasi cosa e tu non la fai, allora sei sviato. È giusto questo? Molto bene, venne una siccità per provare la fede di Abramo. E Abramo, invece di stare là, no, non poteva stare là, corse via e prese Sara e andò a circa 300 miglia. Vorrei avere tempo per continuare su quello, giù verso un altro paese. E quando arrivò laggiù e trovò questo grande re laggiù, Abimelecco, era un giovane individuo e stava cercando una dolce metà, così trovò la moglie di Abramo, Sara, e si innamorò di lei. E Abramo disse, ora digli che sei mia sorella ed io sono tuo fratello. Così questo piacque ad Abimelecco, così disse, molto bene, la porteremo proprio nel castello ed immagino che le donne la sistemarono e lui l'avrebbe sposata il giorno dopo e... Abimelecco era un buon uomo, un uomo giusto, e quella notte mentre dormiva il Signore gli apparve e disse, considerati un uomo morto. Disse, l'uomo, la donna che hai là da sposare è la moglie di un altro uomo. Ora osservate, la moglie di un altro uomo. Ebbene, gli disse, Signore, conosci l'integrità del mio cuore, un uomo giusto, santo, conosci l'integrità del mio cuore. Quell'uomo mi ha detto che era sua sorella e non mi ha detto lei stessa che quello era mio fratello? Disse, Dio disse, io conosco l'integrità del tuo cuore, questo è il motivo che ti ho trattenuto dal peccare contro di me, ma quello è il mio profeta. Alleluia! Che cos'era lui? Apostata ed un piccolo soppiantatore bugiardo, è giusto questo? Oh, no, non ci sono piccole bugie bianche, o sono bugie nere o non sono affatto bugie. L'uomo che sedeva là fuori dicendo una spudorata bugia, dicendo che quella era sua sorella quando era sua moglie, girando intorno al punto, è sviato. Ed ecco qui un uomo giusto che stava davanti a Dio e disse, Signore, tu conosci il mio cuore. Ma io non ascolterò la tua preghiera, Abimelecco, ma prendilo, riportalo e lascia che lui preghi per te. Egli è il mio profeta, io lo ascolterò. Sì, uno sviato, bugiardo, ma quello è il mio profeta. È la verità? Questa è la Bibbia. Ora, qui non andate troppo oltre dalla parte calvinista, una volta nella grazia, sempre nella grazia, perché entrerete in disgrazia, capite? Ora, solo un momento, avremo tempo questa settimana per riprenderlo e mostrare come ciò è bilanciato. Ma non pensare che solo perché hai fatto qualcosa di sbagliato tu sia finito per sempre. Sei un figlio di Dio, nato dallo Spirito di Dio, siete figli e figlie di Dio, e i frutti testimonieranno da se stessi. Eccovi. Ora eccoci, seduti nel paese. Ora voglio leggere qui il sesto versetto. E Saul domandò il Signore, ma il Signore non gli rispose né per sogno, né per l'Urim, né per un profeta. E laonde Saul disse ai suoi servitori, cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti a ciò che io vada da lei e la domandi. Potrei accentuare qualcosa proprio qui solo per... Cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti. Ed il suo servitore gli disse, ecco, a Endor vi è una donna che evoca gli spiriti. E Saul mise un abito, mutò abito e si travestì, e se ne andò con due uomini seco, e giunti a quella donna di notte. E loro dissero: «De, vinami per il tuo spirito indovino e fammi salire fuori colui che io ti dirò». E quella donna gli disse: «Ecco, tu sai quel che Saul ha fatto, sai come egli ha sterminati tutti dal paese quelli che avevano lo spirito indovino e indovini, perciò ti metti a tendere un laccio alla mia vita e farmi morire?» Ma Saul rispose, le giurò per lo Signore, dicendo: «Come il Signore vive, niente sarà, ti avverrà in pena». La donna dunque gli disse: «Chi ti farò io salir fuori?» E Saul disse: «Fammi salir fuori Samuele». E quando la donna ebbe veduto Samuele, sclamò con gran voce e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata, conciasio che tu sii Saul?» Ma il re le disse: «Non temere, ma pure che hai tu veduto?» E la donna disse a Saul: «Io ho veduto un angelo che sale fuori della terra». Ed egli disse: «Qual era la sua forma?» Ed ella disse: «Ehi, sale fuori un uomo vecchio, il quale è avvolto in un mantello». E Sam, quello era il mantello del profeta, certamente, capite? Riconobbe che era Samuele, stette con e la faccia in terra e gli fece riverenza. E Samuele disse a Saul: «Perché mi hai tu inquietato e facendomi salir fuori?» E Saul disse e rispose: «Io sono grandemente distretto a motivo dei Filistei, guerreggiano contro a me, e Dio si è partito da me e non mi risponde nemmeno né per profeta, nemmeno per sogno. Perciò io ti ho chiamato a ciò che tu mi dichiari ciò che avrò da fare». E Samuele disse: «Perché domandi a me, poiché così il Signore si è partito da te e ti è diventato nemico? Ora il Signore ha fatto come egli ne aveva parlato a me ed ha stracciato il suo regno di fra le tue mani e l'ha dato a Davide». Ora, molti di voi, familiari a questo, ora vogliamo proprio addentrarci, e Dio ci aiuti ora per alcuni momenti ad entrare in questo. Ora, osservate, c'era un uomo, Saul, che una volta era considerato un profeta perché profetizzò con i profeti. È giusto questo, insegnanti? Ora, qui l'uomo si era sviato, è giusto questo? Ma ricordate dove Samuele disse che sarebbe stato con lui il giorno seguente? Morto prematuramente, vedete? Molto bene, se non darete ascolto a Dio, Dio vi toglierà dalla terra. Osservate ora nella lettera ai Corinti, là come Paolo mise in ordine quelle persone. Disse: «Per prima cosa ringrazio Dio per voi che non ci sono tali cose tra voi e così via, e come che non mancate di alcun dono spirituale», dicendo loro cosa era. Erano nella posizione in Cristo. Poi iniziò a lasciar cadere il martello su di loro, dicendo loro delle loro donne predicatrici e come stavano agendo e come stavano mangiando alla tavola del Signore. Ed anche un uomo che viveva con sua madre adottiva e disse a quest'uomo in Cristo: «Consegnatelo al diavolo per la distruzione della carne, che l'anima possa essere salva». Vedete? Eccolo. Consegnatelo. La Bibbia disse: «Per questo tra voi molti sono malati, altri soffrono e molti muoiono, morti prematuramente a causa del peccato». Dio vi ha tolti di mezzo, un buon segno che eravate un cristiano, se foste presi. Così, notate ora qui, Saul era considerato uno dei profeti o tra i profeti perché aveva profetizzato. E ora si era sviato perché aveva disobbedito a Dio e il suo regno gli fu strappato dalle mani e posto nella mano di Davide, che Dio aveva unto tramite Samuele con l'orciolo dell'olio. Notate allora, avevano tre modi attraverso cui cercavano le cose di Dio. La prima era il profeta, la seconda era un sogno e la terza era l'Urim Tumim. E neppure esse rispondevano. Ora, sapete cos'è un profeta, sapete cos'è un sogno spirituale, sapete cos'era l'Urim Tumim. Sapete, l'altro giorno chiesi ad un uomo circa l'Urim, e quell'uomo non ha saputo dirmi cos'era l'Urim Tumim. Di certo era Dio che rispondeva tramite queste, capite? E il diavolo produce un falso di ognuna di queste, il mago, il falso profeta e la sfera di cristallo, capite? Ora l'Urim Tumim era appeso sul petto di Aaron qui e l'Urim Tumim coperto da queste pietre e lo appesero nel Tempio e quando non erano sicuri andavano davanti a Dio in risposta e una luce avrebbe lampeggiato su quell'Urim Tumim che se era la volontà di Dio o no. Ora, quando l'Urim Tumim non rispondeva, ora, quella era la risposta diretta da Dio. Ora, l'Urim Tumim di oggi, il dicitore di buona ventura, ha preso una sfera di cristallo come esempio di ciò, una cosa falsa. Dio è in una Trinità, i poteri di Dio sono in una Trinità e il diavolo è in una Trinità e i suoi poteri sono in una Trinità e posso provarlo con la Bibbia. E quell'Urim Tumim era solo la sfera di cristallo che il diavolo usa oggi. E il falso profeta, di nuovo qui oggi, quello che abbiamo oggi era, oppure la strega o il dicitore di buonaventura là fuori, presero il posto del profeta dalla parte del diavolo. Vedete cosa intendo? Ora, quindi, l'Urim Tumim oggi è questa Bibbia. Se qualcuno ha dato una profezia o un sogno e non regge il confronto, risuona con la Bibbia di Dio, è falso, non credetelo. Un uomo venne da me non molto tempo fa, dall'India, dove mi sto preparando ad andare, un piccolo predicatore gentile. Disse, fratello Branham, sono venuto qui, disse, una donna aveva lo Spirito Santo e disse, era proprio la più dolce, cara donna. Disse, ed è stata sposata 4 volte, stava vivendo con il suo 4º marito. E io dissi, ebbene, come potrebbe questo essere, signore? E disse, andai a lui e disse, oh, gloria a Dio. Dissi, alleluia, lode al Signore. Proprio uno di quel genere, sapete, diceva, alleluia, lode al Signore. Disse, il Signore mi ha detto, ecco, io ti darò un sogno. E disse, ho sognato che mia moglie l'ho vista vivere in adulterio. E lei tornava da me e diceva, oh, mi perdonerai, Victor, mi perdonerai. Io non, ebbene, dissi, certamente io ti perdonerò e ti riprenderò. Disse, ora, questo è quello che ho fatto. Disse, vedi, io perdono. Io dissi, Victor, il tuo sogno era molto amorevole, ma te l'ha dato il diavolo. Disse, perché? Dissi, non regge il confronto con la parola di Dio. Lei vive in adulterio, assolutamente. Non può vivere con 4 uomini. Esatto, se lei lascia quello e torna al primo è peggio di quel che era al principio. Deve vivere da sola per il resto della sua vita. Dissi, tu sai che quello non regge il confronto con la parola di Dio. Così lei, il tuo sogno era falso. Dissi, non regge il confronto con questa. E quando un profeta aveva dato una profezia e si parlava e si voleva vedere se quella profezia fosse vera, la mettevano davanti all'Urim Tumim? E se la voce di Dio accendeva le luci dell'Urim Tumim, allora era la verità assoluta. E se un uomo fornisce un'interpretazione, fornisce un sogno, fornisce qualcosa della Bibbia o qualcos'altro e non regge il confronto con la Bibbia di Dio, è falso. Ecco l'Urim Tumim oggi. La parola di Dio parla e ciò è la diretta voce di Dio come l'Urim Tumim era prima che la Bibbia fosse scritta. Amen. Alleluia! Mi sento piuttosto religioso ora. Non prendetemi per fanatico se lo fate. Lo so dove mi trovo. Non sono eccitato, è così. Ecco la verità, la parola di Dio. Non mi importa che genere di sogno avete avuto e che tipo di profezia hai dato, se non è la parola di Dio è sbagliato, se non regge il confronto con quella parola. Ecco qual è il problema oggi. Uno ha un sogno, uno ha una visione, uno ha una lingua, uno ha una rivelazione. È arrivato al punto che l'intera cosa è così confusa e ogni cosa. Avete ottenuto denominazioni e spezzato ogni cosa. Dovreste riportarlo ad un solido fondamento e quello è la parola di Dio. Questo è vero. Le chiese sono costruite su uno, dicono, oh, Gesù verrà su un cavallo bianco, lo so, l'ho visto in una visione, fanno una chiesa di quel genere. Oh, alleluia, egli verrà su una nuvola, la fanno di quel genere. Si spezzano e si separano e si chiamano l'un l'altro posatoio di avvoltoi e ritrovo delle persone spregevoli ed ogni cosa così. Ebbene, fratello, dimostra in primo luogo che il tuo cuore non è a posto con Dio quando fai ciò, è così. Siamo fratelli, dobbiamo stare vicini gli uni agli altri, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ora osservate, Saul si era sviato e va su. Egli, Dio, aveva volto la sua faccia da lui ed egli salì per chiedere ai profeti. I profeti andarono e cercarono di profetizzare e Dio li tagliò fuori, non dava una visione. Il profeta uscì e disse, non posso, no, non mi ha mai detto niente di te. Ebbene, allora disse, Signore, dammi un sogno. Notte dopo notte nessun sogno venne. Allora entra dall'Urim Tumin e disse, oh Dio, ho provato coi profeti, ho provato coi sogni, ora aiutami tu, lo farai. Tagliato fuori, nessuna luce lampeggiò affatto. Allora ricorse ad una strega, spregevole, degradata, e andò da lei e si intrufolò là dentro e si camuffò. E questa strega esce fuori e chiama lo spirito di Samuele. Ora so cosa state pensando. Molti hanno detto, quello non era Samuele, ma la Bibbia disse che era Samuele ed era Samuele. Strano come lo afferrate, non è vero? Ma quello era Samuele, la Bibbia disse che lo era. E quella strega poteva chiamarlo e chiamò Samuele e Samuele era da qualche altra parte ma era consapevole di quello che stava accadendo ed aveva ancora il suo mantello da profeta su di lui. Così, fratello, quando muori, non sei morto, vivi da qualche parte, qualche altra parte? Lasciate che mi fermi solo un minuto per occuparmi un po' di questa demonologia. Lei era un demone, ma era in stretto contatto con il mondo dello spirito. Ora, oggi ci sono molti spiritisti che sanno veramente di più sul mondo spirituale di persone che professano di essere cristiane, eppure lei è un demone. Ai tempi della Bibbia era la stessa cosa. Quando Gesù era qui sulla terra, c'erano quei professori e studiosi ed insegnanti, alcuni dei migliori che ci fossero, usciti da seminari migliori di quelli che potremmo produrre oggi. E uomini santi, rinomati, dovevano esserlo. Se un levita era trovato, doveva essere trovato senza colpe, giusto in ogni cosa, eppure quell'uomo sapeva riguardo a Dio non più di quanto un coniglio sappia di scarpe da neve. Quando venne Gesù, egli fallì di riconoscerlo e chiamò Gesù un diavolo, disse, egli è Belzebù, il principe del diavolo, è giusto questo? Ed ecco venire il più spregevole genere di demone che aveva legato un uomo là fuori nelle tombe ed ogni cosa, ed essi urlarono. Il diavolo stesso disse, sappiamo chi sei tu, sei il figlio di Dio, il santo, è giusto questo? Streghe e maghi, diavoli riconobbero lui il figlio di Dio, mentre predicatori istruiti di seminario teologico lo riconobbero essere Belzebù. Chi aveva ragione, il diavolo o il predicatore? Il diavolo. E fratello, oggi non è cambiato molto. Essi non riconoscono la potenza di Dio. Non importa quanto insegnamento hai, puoi fartelo entrare a forza di battere. Dio non è in grandi parole. Dio è in un cuore onesto. Potresti stare qui e dire grandi parole come io non so cosa. Questo non ti avvicina a Dio. Puoi stare in piedi e fare pratica di come ripetere il tuo sermone e dire queste cose, questo non ti avvicina a Dio. Puoi imparare il dizionario al punto da dormire con uno ed ancora non ti avvicinerebbe a Dio. Un cuore umile, sottomesso nella semplicità è ciò che ti porta a Dio. E questo è vero. Amen. Un cuore umile Dio ama. Ora, non importa se non conosci l'ABC, questo non fa differenza. Solo un cuore umile. Dio dimora in un cuore umile, non nell'istruzione, non è nelle scuole, non nella teologia, seminari, non in tutti questi diversi luoghi, non in grandi parole o non in posti classici. Dio dimora nel cuore umano. E tanto più in basso puoi abbassarti nel modo più semplice, tanto più puoi diventare grande al cospetto di Dio. Lasciate che vi dia qualcosa. Vedo che i vostri campi qui fuori sono pieni di grano. Una spiga di grano piena si china sempre. Un piccolo vecchio ramoscello si innalza là e oscilla intorno come se sapesse tutto. Non ce l'ha in punta. Questo è il modo di tanti di questi tipi che pensano di avere molto nella loro testa e niente nel loro cuore. Oppure un santo capo si chinerà alla potenza, riconoscerà Gesù Cristo quale figlio di Dio e crederà nelle sue opere. Ed egli è lo stesso ieri? Oh, essi lo riconoscono, certo, da un punto di vista storico, ma non è una cosa di storia. La gente si alza e dice, oh, io credo alla Pentecoste, quando ebbero la grande effusione e cose così, e dipingono un fuoco. Un uomo che gela non può essere riscaldato da un fuoco dipinto. Il fuoco dipinto non riscalda. Ecco cosa essi erano. Cosa è oggi, se egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno? Questo è fuoco dipinto. Qualche individuo che muore di freddo dice, guarda quel grande fuoco che avevano. Ebbene, quello non ti riscalda. Cosa fecero a Pentecoste? Quello che avevano nel Testamento al principio lo abbiamo oggi. E appena Dio riuscirà a scaldare la cosa e la Chiesa posta insieme, il rapimento verrà. Ma noi non possiamo ottenere fede neanche per la guarigione divina, figuriamoci il rapimento, perché siamo tutti confusi, uno da questa parte e uno da quella parte. Il dottor Tal de Tali disse che essa era questa, ebbene, il mio predicatore disse che egli era questo. Tempo fa una donna disse, egli è solo un impostore, disse, il mio sacerdote mi ha detto così. Vorrei che il suo sacerdote scendesse qui una volta. Vedremmo chi era l'impostore. Sì, vedremo chi è l'impostore. Venite a provarlo. Qui non molto tempo fa, ad Arlington, Texas, là stavamo tenendo un servizio ed avevano grandi insegne fuori su tutte le auto. Quella sera quando uscii là fuori, dissero che l'FBI era là per smascherarmi quale impostore. Così una piccola ragazza era stata guarita su da qualche parte in Texas, si trovava su, e io penso a circa 1000 miglia, molto in alto, vicino a Panhandle, e questo si trovava giù ad Arlington, giù sul confine. Il fratello Baxter venne e disse, fratello Branham, disse, non hai mai visto una tale confusione laggiù, circa 4 o 5 mila persone, e disse, e poi tutto intorno l'FBI ti prenderà sul palco stasera e ti smaschererà. Dissi, ebbene, ne sono certamente contento. Dissi, sai quella ragazza che fu guarita l'altra sera? Stavo tornando a casa andando nella mia stanza, sentii qualcuno piangere e mi guardai attorno, pensai che forse qualcuno era stato attaccato, era una ragazza. Guardai indietro, dissi, e tornai indietro, dissi, qual è il problema, signora? Ed erano due ragazzine che stavano là di circa 17-18 anni, l'una con le braccia, l'una attorno all'altra, piangendo. Disse, fratello Branham, seppi allora che mi conoscevano. Disse, no, io l'ho portata fin qua giù. Disse, deve andare all'istituto per malattie mentali. E la ragazzina che era nella mia riunione a Lubbock, Texas, e disse, io sapevo che se l'avessi portata qua giù e tu avessi pregato per lei, credo che Dio l'avrebbe guarita. Ebbene, pensai, che fede! E dissi, ebbene, ora, sorella, puoi portarla? E proprio allora io dissi, siete scese qui in una spider gialla, non è vero? Disse, sì! Ed io dissi, tua madre è un'invalida. Disse, questo è giusto! Disse, appartieni alla Chiesa Metodista. Disse, questa è esattamente la verità! E io dissi, scendendo sulla strada vi siete quasi capovolte, tu e questa ragazza stavate ridendo quando siete arrivate dove c'era metà asfalto e metà cemento e stavate facendo una curva? Lei disse, fratello Branham, questa è la verità! Dissi, e così dice il Signore, la ragazza è guarita! Il giorno dopo lei stava infuocando la città, dicendo a tutti, andando in giro riguardo a ciò, certamente là non la conoscevano, se fosse mai stata in quella condizione o meno. E poi quel giorno io, il fratello Baxter disse, fratello Branham disse, quelle ragazze sono laggiù che fanno le valigie. E questa era una cosa che lui non sapeva, che io sapessi. I nostri fondi erano diminuiti di molto, non l'ho mai lasciato parlare di ciò. Ma una di quelle ragazze aveva messo $900 in quella offerta la sera prima di quello e fece rialzare al massimo i fondi. Ora, egli fino ad oggi non lo sa, ma io lo sapevo, capite? Che io, Dio mi aveva detto che sarebbe andato tutto bene. E il fratello Baxter disse, fratello Branham disse, faresti meglio a farmi fare una piccola raccolta. Disse, essi hanno avuto qui alcuni guaritori divini che hanno proprio prosciugato questa gente? Io dissi, niente, no signore, non lo farai. Fratello Baxter, quando farai richieste di denaro del genere, quello sarà il tempo in cui tu ed io ci stringeremo le mani. Da fratelli, io andrò da solo, capite? Dissi, non farlo. Dissi, Dio possiede le mandrie su migliaia di colline ed ogni cosa appartiene a Lui, io appartengo a Lui, egli si prenderà cura di me. Egli disse, molto bene. E quella stessa sera gli disse, fratello Branham, guarda qui, qualcuno, guarda qui, ecco qui dentro una busta, nessun nome sopra, ha dentro 9 biglietti da $100, proprio esattamente quello che ci serviva per riprenderci. Dissi, fratello Baxter, disse, perdonami. Così allora io sapevo che era quella ragazza. Così allora... Allora il giorno dopo il fratello Baxter disse, fratello Branham, sono laggiù che mettono in valigia i loro vestiti, piangendo. Dissi, qual è il problema? Disse, è meglio che tu vada giù a vederle. Scesi giù nella stanza dove si trovavano, dissi, in quale stanza sono? Scesi laggiù e bussai alla porta, le sentii piangere. Bussai alla porta e la ragazza venne alla porta, disse, oh fratello Branham, mi dispiace molto, disse, ti ho causato tutto questo guaio. Dissi, guaio? Qual è il problema, sorella? Le disse, oh, ti ho messo addosso l'FBI. E io dissi, oh, è vero questo? Disse, sì. Disse, penso di aver testimoniato troppo in città oggi ed ogni altra cosa. Dissi, no. E lei disse, fratello Branham, l'FBI è là, e ti smaschererà stasera. Dissi, ebbene, se io ho fatto qualcosa di sbagliato, devo essere smascherato, capite? Dissi, certo, se predicare il Vangelo deve essere smascherato, ebbene, smascheriamolo, capite? Dissi, io vivo secondo questa Bibbia e quello che questa Bibbia non dice, questa è la mia difesa, proprio qui, capite? E dissi, e lui, lei disse, ebbene, disse, mi dispiace proprio di aver fatto quello che ho fatto. Dissi, tu non hai mai fatto niente, sorella. Disse, ebbene, non hai paura di andare là? E io dissi, no. Lei disse, ebbene, là c'è l'FBI. Dissi, ebbene, sono già venuti nella mia riunione e sono stati salvati. Dissi, il signor Al-Ferrar, il capitano Al-Ferrar, molti di voi sanno della sua conversione, su a Tacoma, Washington, fu salvato proprio giù in un tiro a segno. Venne alla riunione, disse, ho seguito quest'uomo per 2 anni ed ho sentito riguardo alle finanze, l'ho osservato, è andato in ogni luogo e disse, è la verità. Stasera non state ascoltando un fanatico, state ascoltando la verità. Disse, uno degli uomini nella forza di polizia, ottenni che un dottore esaminasse il suo bambino e lo mandai attraverso la fila di preghiera e disse, è stato detto al bambino esattamente ciò che non andava in lui e cosa gli era accaduto. E dissi, in 8 giorni tornerà a scuola un caso di polio e disse, all'8° giorno il bambino è tornato a scuola. Disse, l'ho seguito per 2 anni, davanti a 10.000 persone. Ecco là tutto, c'è una foto di ciò, la riunione di Seattle, nel vostro libro. Disse, voglio che sappiate tutti che non state ascoltando qualche ciarlatano religioso, state ascoltando la verità. Il capitano Al-Ferrar, e il giorno dopo lo condussi a Dio ed ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo in un poligono di tiro, giù in un grande luogo là fuori. Dissi, forse questo tipo farà la stessa cosa. Così lei disse, hai paura di andare là? Dissi, paura? Ebbene, certamente no. Certamente no. Perché dovrei aver paura quando Dio mi ha inviato a farlo? Egli è colui che combatte la battaglia, non io. Così dissi, ora voglio che stiate tutti lontani. E così andammo alla riunione quella sera, il luogo era pieno zeppo, e il custode là venne fuori e disse, Reverendo Branham, ho assunto 10 bambini messicani. Disse, guarda qui, il Reverendo Branham sarà smascherato stasera dall'FBI, un religioso fanatico o qualcos'altro del genere. E disse, è su tutte quelle auto, tira fuori. Disse, ho assunto 10 piccoli bambini messicani, li tireranno via tutti e li metteranno qui. Disse, oh, se potessi afferrare quell'individuo. Dissi, non si preoccupi, signore, Dio lo afferrerà, vedi. Dissi, lascialo proprio stare. Così venne su e quella sera quando entrammo, non lo dimenticherò mai, entrammo nella stanza, io, il fratello Baxter, cantò solo a Biffet. Disse, ora il fratello Branham stasera ci dice di lasciare l'edificio. Disse, io andrò in fondo nel retro e mi siederò. Disse, si preparano a smascherarlo stasera qui sul palco. Disse, l'ho visto in molte dure battaglie e ho visto Dio prendere il suo posto. Disse, io vado solo dietro a sedermi. Mi avvicinai, dissi, stavo proprio leggendo un piccolo articolo qui dove si diceva che sarei stato smascherato stasera qui sul palco. Dissi, voglio che gli agenti dell'FBI vengano ora avanti e mi smascherino qui sul palco. Dissi, io sto qui in difesa del Vangelo, voglio che voi veniate qui e mi smascheriate. Aspettai, dissi, forse non sono ancora qui. Sapevo dove mi trovavo, egli mi aveva già mostrato nella mia stanza lassù cosa sarebbe accaduto prima che partissi, vedete? Ed io dissi, forse aspetterò solo un po', possiamo forse cantare un cantico? E qualcuno si alzò e cantò un assolo. Dissi, signor agente dell'FBI, sei dentro o all'esterno? Sto aspettando di essere smascherato, vorreste venire avanti? Nessuno venne. Continuai a chiedermi dove si trovasse. Il signore mi aveva detto di cosa si trattava. Erano due predicatori sviati e io stavo osservando. Vidi un'ombra scura sospesa nell'angolo. Sapevo dove si trovava. Guardai di là e si mosse in alto e salì nella galleria così, un uomo con un vestito blu, uno con uno grigio. Dissi, amici, non c'è l'FBI. Che cos'ha a che fare l'FBI con il predicare la Bibbia? Dissi, certamente no. Non erano due agenti dell'FBI per smascherarmi, ma eccolo smascherare, eccoli sedere proprio lassù, quei due predicatori proprio là. E si abbassarono, dissi, non abbassatevi così. E due di quei grandi texani stavano per andare lassù a prenderli, dissi, no, fratelli, non è un affare di carne e sangue, state solo calmi, Dio si prenderà cura di quello. Dissi, ora fratelli, guardate, mentre siete lassù, guardate in questa direzione. Dissi, se avete detto che io ero Simon Mago, sotto incantesimo, che stavo stregando le persone. Dissi, se io sono Simon Mago, allora voi siete gli uomini di Dio. Ora scendete su questo palco. E se io sono Simon Mago, che Dio mi faccia morire. E se io sono il profeta di Dio, scendete che Dio vi faccia morire. Ora vedremo chi è nel giusto e nell'errore. Scendete ora. Canteremo un cantico. Andarono fuori dall'edificio e non li abbiamo rivisti da allora, capite? Dissi, andiamo, se io sono Simon Mago, che Dio mi faccia morire, e se io sono il profeta di Dio, allora Dio farà morire voi quando verrete su questo palco. Se io sono leale davanti a Dio, Dio vi farà morire su questo palco. Sapevano cosa sarebbe avvenuto. E così, sapevano cosa sarebbe avvenuto, avevano sentito da altri posti. E così, non pensate mai, se non che Dio è ancora Dio. Egli risponde. Ora, questa maga di Endor richiamò lo spirito di Samuele, e Saul parlò a Samuele. Ora potreste chiedervi come potesse essere fatto. Non può essere fatto oggi, no signore, perché il sangue di tori e capre era solo un'attesa per il tempo del compimento. Quando un uomo moriva in quei giorni, predicatori, sostenetemi se pensate essa sia giusta. Quando un uomo moriva, moriva sotto l'espiazione di un animale e la sua anima andava in paradiso. E là egli rimaneva fino al giorno della redenzione e la sua anima era là dentro. Lasciate che vi faccia una piccola illustrazione qui. Quanti hanno letto il mio articolo o l'articolo che hanno scritto su di me nel Reader Digest qui, circa in ottobre, l'edizione di novembre? Molto bene. Avete notato ciò come era? Avete notato circa due o tre settimane prima di ciò questo grande famoso medium qui che è stato provato molto tempo fa? Lei, la signora Pepper? Nessuno ha mai letto questo, l'articolo della signora Pepper nel Reader Digest? Non è strano come quei due spiriti? Quanto tempo ho? Non proprio molto, passato i 20, proprio dovrò sbrigarmi, so che avete... Guardate, scusatemi per un minuto. Sapete, c'è un falso. Ci sono un vero ed un falso di ogni cosa. Se vi do un dollaro e dico, è questo un dollaro valido? E voi lo osservaste? Dovrebbe assomigliare molto ad un dollaro vero, non ci credereste? È giusto questo? Quindi dovrebbe essere veramente una buona imitazione. E se Gesù disse che i due spiriti negli ultimi giorni sarebbero stati così vicini al punto che sedurrebbe gli stessi eletti, se possibile, gente religiosa. Ora ricordate, ora non c'è niente là fuori in quel vecchio freddi formali, fuori essi hanno solamente una forma di pietà, vedete? Ma questi due spiriti, i veri spiriti, sarebbero così vicini da sedurre gli stessi eletti, come essi operavano fianco a fianco negli ultimi giorni. Ha Gesù detto questo? Egli lo ha detto. Ora osservate, amici, vi traccerò una piccola illustrazione, voglio che osserviate qui solo un minuto e datemi la vostra completa attenzione perché vi darò una parabola e allora lo vedrete. Ora, nel Reader Digest, era scritto lassù, stavano là fuori, avevamo 2700 persone che aspettavano che si pregasse per loro, che stavano là fuori. Leggete l'articolo. Ed un uomo scese dal Canada ed aveva un piccolo ragazzo che era stato da Mayo e John Hopkins, una seria malattia al cervello che aveva fatto ritrarre le sue piccole mani così e fatto ritrarre le sue gambe al di sotto. Ed essi dissero: non c'è neanche un'operazione o niente che possa essere fatto. Così lo riportò in Canada, disse: non sono ancora sconfitto. Prendete l'edizione di novembre del Reader Digest ed è chiamato il miracolo di Donny Morton. E poi disse che l'uomo disse: non sono ancora sconfitto, perché conosco un guaritore di fede chiamato William Branham, che aveva fatto sì che due miei amici che erano sordi e muti parlassero e sentissero. E chiamarono per scoprire dove mi trovavo, ancora in America, e mi trovavo a Costa Mesa, California. Ed è un articolo, quando lo leggerete, siate pronti a piangere, vi spezzerà il cuore, come passò attraverso i cumuli di neve ed ogni altra cosa con quel bambino. Disse: stai attento, Donny, disse, ora non siamo sconfitti. E il piccolo ragazzo non poteva neanche sorridere appena era così afflitto. Disse: non siamo sconfitti, chiederemo a Dio, andremo dal profeta di Dio e chiederemo a lui. Così allora vennero attraverso la neve e finalmente arrivarono laggiù. E la madre stava venendo con loro e non avevano abbastanza soldi per venire con l'aereo, così mandarono indietro la madre. E il ragazzo e il papà dovettero venire su un autobus. E come viaggiarono fin da Winnipeg, Canada, a Costa Mesa, California, ed entrarono là senza soldi, e il padre racconta come dovette cambiare i piccoli pannolini, il piccolo ragazzo di circa 7-8 anni di età, proprio completamente indifeso, e come avrebbe non riusciva ad avere la possibilità di mangiare né niente, e disse che il suo piccolo ragazzo poteva appena sentirlo parlare e poteva capire da come erano i suoi occhi che egli stava cercando di sorridere, sapete, e in che modo egli gli raccontava dei diversi paesaggi che stava vedendo là in America. E quando arrivarono là dentro in California, dissero all'assistente di viaggio cosa era venuto a vedere. Disse: è venuto a vedere un divino cosa? Ed un grande punto di domanda. Certamente potete immaginare ciò che l'America disse di ciò. Vedete, quello siamo noi, vedete, siamo così intelligenti, sappiamo ogni cosa, sapete, e non c'è bisogno che ci dicano qualcosa, ce l'abbiamo tutto scritto. Capite? Così, un divino cosa, venuti fin da Winnipeg, Canada, ebbene, pensarono ciò fosse orribile. Ad ogni modo, il giornale preparò un'auto e lo mandarono laggiù, e disse, quando arrivarono alla linea, dove si trovava, disse che 2.700 persone aspettavano che si pregasse per loro. Ma disse, quando videro quel bambino deformato dall'aspetto gracile e quel povero vecchio padre con il suo cappello, il suo cappotto sgualcito, disse che ognuno si fece da parte e gli dette il proprio posto. Quando raggiunse il palco, è contro le regole scambiare un biglietto di preghiera. Qualcuno deve venire alla riunione e prendere il tuo proprio biglietto. Se mai verrete sorpresi nella fila scambiando biglietti con qualcuno, il biglietto perde valore, capite? Perché dovete venire a sentire le istruzioni e sapere come riceverlo. Sta a voi, non potete prenderlo per qualcun altro, dovete venire a prenderlo voi stessi, così ascoltate. Qualche grande persona disse se, ebbene, non credo molto in questa cosa, ma forse egli mi guarirà, io, capite? E quindi quello genera confusione sul palco, così essi eliminano quella cosa prima che arrivi là. Così quando il ragazzo si avviò, o il padre si avviò verso il palco, davanti alle persone, Billy gli chiese il suo biglietto di preghiera, non ne aveva, disse, allora sono spiacente, il signore, disse, dovrà aspettare. Disse, molto bene, disse, aspetterò. Disse, prenderò il mio turno come gli altri, allora. Disse, non sapevo di dover fare questo. E così io stavo parlando a qualcuno, capitò che lo sentissi. Vidi il padre andare via e dissi, qual è il problema? Disse, non aveva un biglietto di preghiera. E qualcosa mi disse, fallo ritornare. Così dissi, portalo qui. E il padre salì e le lacrime che scorrevano sul suo volto bisognoso di rasarsi, e lui si avvicinò ed ecco cosa disse il Reader Digest. Capite? Non feci alcuna domanda, ma guardai direttamente nel viso del bambino, dissi al bambino da dove veniva, che era stato alla clinica Mayo, e tutto riguardo al problema che aveva, quanto era stato malato, ed ogni cosa. E così il padre iniziò a piangere e iniziò ad uscire e disse che si avviò scendendo dal palco e si girò, disse, questo è giusto, signore, disse, ma vivrà mai il mio bambino? Dissi, questo non posso dirlo, dissi, solo un momento, Avevo visto apparire una visione. Dissi, non vorrai credere questo, perché sia Imaio che Hopkins hanno detto che l'operazione non potrebbe essere fatta a quel cervello, ma ti dirò cosa farai. Tu, domani, vai proprio avanti con questo bambino. Nei prossimi 3 giorni incontrerai per strada una donna dai capelli neri e quella donna ti chiederà qual è il problema con quel bambino. E poi lei ti dirà di qualche piccolo dottore di campagna che può fare quell'operazione. Tu non vorrai crederlo perché Imaio l'hanno rifiutato e dissero era impossibile che fosse fatto. Ma quella è l'unica possibilità che il tuo bambino ha attraverso la potenza di Dio, la misericordia di Dio e quell'operazione. Ora, se tu mi credi essere il suo profeta, vai a fare come ti ho detto, come mettere i fichi su Ezechia e così via. Disse, si girò e disse, grazie, se ne andò. 2 giorni o più erano passati e si trovava giù sulla strada un giorno e una signora si avvicinò e disse, che cosa non va con il tuo bambino? Disse, ha una malattia al cervello. E stava andando avanti parlando così e ebbene essi pensavano fosse molto brutto, sapete? Così disse che proprio in alcuni minuti qualcosa avvenne. Lei disse, signore, io conosco qualcuno che può fare quell'operazione. Lui disse, signora, guardi, i fratelli Maio l'hanno abbandonato e hanno detto che non può essere fatta. Disse, un uomo quassù stava pregando per esso, chiamato fratello Branham. Disse, egli ha fatto una preghiera per il bambino. Egli disse, aspetta un minuto, dai capelli neri, vestendo un cappotto grigio, disse, è lei. Disse, dov'è quel dottore? E glielo disse, lo portarono lassù e il dottore fece l'operazione e il bambino guarì. Ora, quello venne attraverso il Reader Digest, vedete? E i fratelli Maio mi chiamarono per un appuntamento per quello. Dissero, reverendo Branham, che cosa ha fatto a quel bambino? Io dissi, niente, non l'ho mai toccato. Io ho solo detto quello che Dio mi ha detto di dirgli. L'uomo ha obbedito a ciò. Ora, la parte curiosa al riguardo, circa 2 settimane dopo quello, 2 settimane prima di quello, o 3, nel Reader Digest, forse un mese prima, uscì l'articolo della signora Pepper. Ora, lei è una vera strega o una medium. Ora, c'è un vero e c'è qualcuno che cerca di impersonarlo. Hanno avuto quella donna dal 1897 a più di 100 anni ora, a New York, entrambi sorda come una campana. Il Reader Digest ottiene, penso che venne circa 2 mesi o un mese prima del mio, e potete trovarlo all'inizio di autunno. Il signor Baxter ce l'aveva là l'altro giorno, se ci avessi pensato avrei ottenuto che lui, o saputo che avessi detto questo, avrei potuto averlo con esso, posso averlo per voi. E fu su circa 12 o 14 pagine. Era una semplice casalinga e un giorno cadde in una trance mentre soffriva e iniziò a parlare con i morti. E hanno portato quella donna in tutto il mondo, dappertutto. L'hanno portata in Inghilterra, le cambiarono anche gli abiti molte volte per vedere se ci fosse qualche trucco e cose del genere. E andarono là e travestirono qualcuno con una maschera sulla faccia, un greco, e faceva finta di essere un inglese. E lei gli disse tutto al riguardo e lui voleva chiamare qualcuno dei suoi compagni morti. Ora, l'unica cosa che lei in tutto il mondo, ed ecco il Reader Digest dice qui alcune sere fa o alcuni mesi fa, una di quelle cose fu smascherata. Un uomo era supposto baciare la mano fantasma di sua madre e il giorno dopo fu dimostrato in un tribunale di polizia che aveva baciato solamente un pezzo di stamigna. Molte persone impersonano un medium. Sono solo questi piccoli vecchi lettori seduti da una parte della strada che non sono medium, tanto per cominciare, non sono altro che falsi personificatori, ma c'è un vero medium. E noi, gente religiosa, abbiamo molti personificatori su entrambi i lati. Ora, state calmi, solo per pochi minuti. Ora, notate che questa signora Pepper è una vera medium. E la rivista disse, ecco una cosa di cui si può essere certi, che quando un uomo muore, egli non è morto, sta vivendo da qualche parte, perché quella donna chiama indietro il loro spirito e parla alle persone. Ora, cosa fa lei, fratello Branham? Lo credi? Sì, signore. La Bibbia dice così. Ecco la ragione per cui lo credo. E lei è dal diavolo. Lo spiritismo è un trucco del diavolo. Ora notate, ora osservate quei due. E quindi avreste dovuto vedere le lettere che mi arrivano da tutte le parti allora quando il mio articolo seguì il suo. Non è strano, appena prima della fine del tempo, che Dio abbia detto queste cose e il Reader Digest è pubblicato in ogni lingua sotto il cielo? Capite? Notate, non è strano che si seguissero l'un l'altro? Ora, ecco arrivare le lettere, dicevano. Fratello Branham, questo prova che non sei altro che un medium. Dicevano, questo lo prova, guarda qui. Hai detto a quella donna dove avrebbe trovato, guarda questa donna. Dissi, aspetta un minuto, ho preparato una lettera ufficiale, scusatemi, da mandare alle persone. Dissi, quanto poco sapete voi predicatori, dissi. Invece di battezzare il vostro corpo, dovete farvi battezzare il cervello. Questo è giusto. Voi non vi fermate per pensare alle cose, non cercate di considerarle. Questa è la stessa maniera in cui hanno fatto negli altri giorni. Hanno visto Gesù, sapevano che lui poteva, egli conosceva il segreto dei loro cuori, sapeva cosa stavano facendo in quel modo. Ed essi dissero, egli è il capo dei demoni, egli è Belzebù, il miglior chiromante del mondo. Essi non si fermarono per cercare di comprendere, per vedere che quello era il figlio di Dio. Non erano spirituali abbastanza da saperlo. Eccolo, leggono la cosa. Certo, Gesù era supposto venire a Gerusalemme cavalcando un asino e così via, ma essi guardavano alla seconda venuta. È la stessa cosa oggi. Stanno guardando al di sopra della cosa reale. Alleluia, questo è giusto. So che Dio è qui questo pomeriggio e so che sto prendendo molto del vostro tempo, ma dovete vedere questo, amico. Se non vi vedrò più, dovete sapere cosa sono i demoni, dovete sapere cos'è la verità e l'errore. Ed è così simile, dovete separare la cosa. Ora ricordate, non sarà là fuori qualcosa molto distante da questa parte come i farisei o qualcosa molto distante da quella parte. Sta proprio qui alla porta, proprio vicino ad essa. Osservatelo. Ora, se io prendessi, prendiamo quei due casi. Se io prendessi e ti dessi il dollaro ora, se ti dessi un dollaro falso, useremo una parabola così da poterlo vedere. La prima cosa che faresti, se tu fossi intelligente, se tu prendessi quel dollaro e lo guardassi per prima cosa, lo toccheresti e vedresti di cosa è fatto. È giusto questo? Guarderesti di che cosa è fatto, guarderesti al suo valore. Un vero dollaro non è fatto di carta, è in parte carta e in parte seta, vedi? E per prima cosa dovresti guardare al suo valore, quella è la prima indicazione. Ed ora prendiamola da questa parte e prendiamo il Signore da questa parte che sta operando con noi. Ora, osservate, la prima cosa che dovete notare, ogni cosa, osservate l'articolo. Negli oltre 50 anni e qualcosa della sua chiromanzia e nel chiamare gli spiriti dei morti, lei non ha mai menzionato una volta Dio, Cristo, la guarigione divina, la liberazione, il giudizio, né niente. Non c'è altro che derisione e follia in ciò. Ma da questa parte è costantemente Dio, il giudizio, la venuta di Gesù, la guarigione divina, la potenza di Dio, la liberazione. Guardate al suo valore. Non vedete chiromanti e streghe fuori che predicano il Vangelo? Qual è il problema con le persone? Mai! Notate, è la vera cosa da fare, se volete scoprire se è un dollaro vero o meno, se ci assomiglia così tanto, togliete via i numeri da esso e rimandatelo alla zecca. E se ci sono numeri là che corrispondono a quello, c'è un dollaro di argento che lo aspetta. È giusto questo? Ebbene allora, fratello, prendete quello che lei ha fatto e riportatelo alla Bibbia, troverete che è la strega di Endor. E prendete quello che è qui, lo ritroverete, è sul libro qui nella zecca. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Certamente la sua stessa opera. Egli non andò a fare il folle o un nonsenso con le persone, era per qualche bene, per aiutare qualcuno, per portarli a Dio. Amen. Non sto dicendo amen a me stesso, ma amen significa così sia. Ed io credo in essa, so che essa è la verità. Ora, notate, eccovi. Ora, velocemente ora, perché non voglio più trattenervi. Ecco, facciamo una piccola illustrazione qui, una piccola immagine mentale. Ecco un ruscello che passa attraverso qui, proprio attraverso questa direzione, scendendo attraverso la vita. Ora, osservate, è un canale. Datemi la vostra completa attenzione ora, così non lo mancherete. Proprio giù, così. Ora, in questo piccolo canale qui dimorano gli esseri mortali, voi ed io. Ora, là dentro osserviamo di cosa si tratta. È un ammasso di follia ed ogni altra cosa, ma una volta ogni tanto vedrete una luce. Vedrete oscurità e strade che sono l'allegria e il far baldoria, i diavoli che afferrano le persone o essi si vestono bene, mai e il più acculturati possibile, studiosi, illustri, ma ancora il diavolo. Ma ci sono nati di nuovo seduti là dentro. Ora, queste persone in questo canale sono influenzate da due diverse parti. Ora, da questa parte che va in questa direzione c'è una Trinità. E da questa parte che va in questa direzione c'è una Trinità. Ora, in primo luogo, da questa parte sono le anime degli ingiusti. Quando un uomo muore, va in un luogo aspettando il giudizio. Gesù andò e predicò a quelle anime che erano là in prigione. I prossimi sono i demoni, i prossimi sono il diavolo e l'inferno. Salendo, i primi ora, quelli là dentro, sono spettri, spiriti di uomini morti che non si sono mai pentiti, essi aspettano il giudizio. L'unica cosa che sanno è la follia e le cose che hanno fatto. Ora, lassù, questi cristiani sono influenzati dall'alto. Questa è una parabola. Quassù c'è un altro spirito, lo Spirito Santo, lo spirito di un uomo, Cristo Gesù, lo Spirito Santo influenza la sua Chiesa in questo regno di mortali. Il diavolo attraverso questi spiriti influenza l'uomo. Ora osservate, i prossimi sono gli angeli, il prossimo è Dio. Ora, ogni mortale qui è influenzato da uno di questi mondi. Vedete cosa intendo? Ora, quello che ha fatto quella donna, lei si fece breccia in quel regno e parla con quegli uomini posseduti da demoni che erano al principio gli spiriti di quegli angeli caduti che non si pentirono laggiù al principio e permisero che il loro essere fosse posseduto da loro e stanno aspettando il giudizio. E questi di qua sono influenzati e nati di nuovo dallo Spirito di Dio. E il diavolo ha i suoi profeti e Dio ha i suoi. Vedete cosa intendo? Si tratta di influenza e noi andiamo là, fermatevi a separarlo. Gesù, quando egli era qui sulla terra, ora, oggi egli non può farsi breccia in quel regno e prendere un uomo giusto da quel regno. Non potrebbe farlo perché gli uomini giusti non sono dove erano soliti essere, in paradiso. No, Signore, il paradiso fu abolito quando il sangue di Gesù lo tolse via. Guardate qui, mai. Se potessi pensare a come Gesù, quando morì, andò e predicò alle anime che erano in prigione. Morì quale peccatore, non conoscendo il peccato, eppure il nostro peccato era su di lui. E Dio per i suoi peccati lo mandò all'inferno. La Bibbia disse, egli andò e predicò alle anime. Alcune persone dicono, fratello Branham, non riesco a comprenderlo. Disse, Gesù risorse il terzo giorno, morì venerdì pomeriggio e risorse domenica mattina. Ebbene, egli fu morto solo un giorno. Disse, entro quel tempo, perché egli aveva una scrittura nella Bibbia su cui poteva basarsi. Perché Davide, un uomo che dopo si sviò ma fu salvato, ma un profeta sotto l'ispirazione di Dio disse, io non lascerò l'anima sua nel sepolcro né permetterò che il mio santo vegga la corruzione. Ed egli sapeva tre giorni e notti che quel corpo si sarebbe corrotto e Dio aveva già detto al profeta, egli non vedrà la corruzione. Alleluia! Egli prese la parola di Dio, sconfisse Satana ogni volta su essa. Egli sconfisse la morte sulla parola di Dio. Alleluia! Egli sconfisse la morte. E quando lo uccisero ed egli morì un peccatore, i miei peccati e i vostri su di lui, egli scese giù, posso vederlo bussare a quella porta là. E quelle anime perdute uscirono e dissero, ebbene, chi sei tu? Egli disse, perché non avete dato ascolto ad Enoch? Perché non avete dato ascolto agli altri profeti che predicarono? Essi erano condannati. Io sono il figlio di Dio che viveva una volta. Io, il mio sangue è stato sparso. Sono venuto a dirvi, ho adempiuto quello che i profeti dissero che avrei fatto. Dritto giù passando i demoni, fino all'inferno, prendendo le chiavi della morte e dell'inferno dal diavolo. Le appese al suo fianco, ricominciò a salire. Alleluia! Presto, di buon mattino. Alleluia! Tracciamo una piccola illustrazione qui. Il mattino presto c'è un altro gruppo posto lassù in paradiso. Adesso loro non sono là. Ora voi, grandi amici cattolici che credete nell'intercessione dei santi, se state parlando ad un santo nella vostra chiesa, quell'uomo è un peccatore, è all'inferno o sta aspettando laggiù per il suo giudizio. E se lui fosse un santo, egli è nella gloria di Dio e non può tornare. E così posso provarlo. Il sangue di tori non avrebbe tolto il peccato, ma il sangue di Gesù separò i peccati. Posso vedere Gesù salire là dove il paradiso ci sono il vecchio Abramo, Isacco e Giacobbe, e loro là, Samuele e tutti gli altri là. Posso sentirlo bussare alla porta. Amen. Oh, amo questo. Sto diventando proprio, mi sento piuttosto religioso ora. Posso vederlo guardare lassù, posso sentirlo dire: chi c'è là fuori? Chi è questi là? Disse: io sono Abramo che parla. Chi è? Io sono la progenie di Abramo. Amen. Posso vedere Abramo venire alla porta, aprire la porta. Gli disse: io sono la progenie di Abramo. Daniele disse: guardate là, ecco quella pietra che vidi staccarsi dalla montagna. Posso sentire Ezechiele dire: eccolo, l'ho visto come polvere sotto i suoi piedi, le nuvole che si muovono quando i montoni battevano le mani, le foglie, e tutti loro gridarono. Oh, posso vedere le varie persone là in paradiso che lo aspettavano. Posso sentirlo dire: andiamo, si sta facendo giorno a Gerusalemme, dobbiamo uscire di qui. Saliremo perché avete confidato nel sangue di tori e montoni aspettando il tempo del mio sangue, ma il mio sangue è stato sparso lassù al Calvario. Io sono l'incarnato figlio di Dio, tutti i debiti del peccato sono pagati, stiamo per uscire, alleluia, gloria a Dio. Posso vedere Abramo prendere per il braccio Sara ed eccoli venire proprio fuori, in Matteo 27, quando egli uscì. Posso sentirli fare una piccola fermata là attorno a Gerusalemme e per prima cosa, sappiate, posso vedere Caiafa e gli altri stare sulla strada dicendo: mi hanno detto che quel tizio è resuscitato, dite, chi è quel giovane che va là? Quel giovanotto, quella giovane ragazza. Non più vecchi, quelli erano Abramo e Sara, ed essi svanirono, osservarono, qualcuno ci guarda. Potevano svanire proprio come lui passò attraverso il muro, lo stesso genere di corpo. Alleluia! Giusto! Ecco qui tutti i profeti e gli altri passeggiando, osservando in giro per la città. E Gesù condusse proprio su, dentro, o su, sopra le stelle, la luna, le nuvole, condusse prigioniera alla prigionia, diede doni agli uomini. Gesù siede oggi alla destra del Padre, salì lassù, si sedette finché i suoi nemici furono resi lo sgabello dei suoi piedi. E oggi, mio caro amico cristiano, i demoni stanno operando dappertutto e lo Spirito di Dio sta avanzando d'altro canto ogni volta per contrastarlo. Alleluia! Eccovi! I giornali e le riviste e ogni altra cosa lo stanno dichiarando, lo stanno osservando, non riescono a vedere cosa sia. Che cos'è? È la prefigurazione del grande scontro diretto che sta per arrivare molto presto tra Dio e il diavolo. State dalla parte di Dio e siate giusti nel vostro cuore. Amen. Qui non molto tempo fa mi trovavo a Toledo, Ohio. Avevo una riunione, chiuderò. Vedete cosa intendo riguardo ai demoni? Essi operano. Sono molto religiosi, tanto religiosi. Oh, vanno in chiesa ogni domenica, ripetono il credo degli apostoli e cantano la dossologia. Oh, mai tanto religiosi quanto possano esserlo. Fratello Branham, intendi che questa è la verità? Questo è il tipo di spirito che appese Gesù Cristo alla croce e Gesù disse: siete dal padre vostro il diavolo. Ora alcuni di loro dissero: oh, la Russia è l'anticristo. Mai! La Russia non è l'anticristo. L'anticristo sarà così religioso che ingannerà gli stessi eletti se fosse possibile. Ricordate, Dio toglie il suo uomo, ma mai il suo spirito. Il diavolo toglie il suo uomo, ma mai il suo spirito. Ora, eccoli là, fate come volete, io sono responsabile solo della verità. Demoni, all'opera. Ieri li ho tenuti in un regno fisico, oggi vi sto mostrando nel regno spirituale dove essi sono nel regno religioso, dove essi sono là fuori chiamati cancro e li chiamano questo, quello e l'altro, ma vi ho provato tramite la Bibbia che sono diavoli. Ora qui, oggi, ecco ancora nel regno religioso, molto religiosi, molto pii. Se inizierai, fratello, e penserai, Caino, il vero inizio di ciò, era un uomo molto religioso. Esaù era un uomo molto religioso. Giuda era un uomo molto religioso. Si tratta di religione, non è il mondo esterno, è proprio nei ranghi. Osservate quello, demonologia. Forse un po' più tardi, qualche volta, potrò considerarlo un po' di più. Si sta facendo tardi. Non condannate alcuno, amate ognuno. Se non potete amare dal vostro cuore, allora Cristo non è in voi. A Toledo, Ohio, andai in un piccolo ristorante, avevo mangiato in un locale, un piccolo locale Dunkard. Amabile piccolo locale, erano così amabili. Quel pomeriggio avevano chiuso per andare alla scuola domenicale e quando lo fecero dovetti andare dall'altro lato della strada in un piccolo vecchio locale mondano ed entrai là dentro. E so che è illegale giocare d'azzardo in Ohio e qui si trovava uno della polizia di Stato con il braccio attorno ad una ragazza, la sua mano posta qui sul suo petto, giocando ad una slot machine. La legge dei nostri stati e della nazione, tutta andata. Pietoso, confido in Cristo, la solida roccia io sto, tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano, nient'altro è rimasto. Questo è giusto. Guardai là dietro e c'era una giovane bella signora, probabilmente sui 18-19 anni. E quello che stavano facendo quei ragazzi là dietro attorno al tavolo era orribile. Mi sedetti là. Ed ora, con mia sorpresa, seduta proprio qui dove venne una signora, disse: gradirebbe una sedia? Dissi: grazie, volevo la colazione. E seduta in una sedia qui, sedeva una signora anziana dell'età di mia madre, 55-58 anni. Aveva addosso un paio di quei piccoli empi vestiti che indossano. Affermano sia fresco. La scienza dice: siete pazzi? Certamente non lo è. Volete solamente mostrarvi nudi. È una vergogna, una disgrazia. Una signora non li vestirà. Una donna lo farà, ma una signora non lo farà. E allora, così, allora essi, eccola là, seduta là. La sua povera carne era flaccida. Aveva quel genere di manicure che sembra porpora, comunque lo chiamate, sulle labbra. E un piccolo taglio di capelli come un uomo, tutto arruffato. Quello che la Bibbia disse che era una disgrazia. Ed una donna che è un uomo, la Bibbia afferma che se una donna si taglia i capelli, un uomo ha il diritto di ripudiarla con il divorzio perché non è onesta con lui. Uno di questi giorni dobbiamo venire qua giù a predicare la Bibbia. Disse: se lei si taglia i capelli, disonora suo marito. Se lei è disonorevole, dovrebbe essere ripudiata. Non puoi sposarne un'altra, ma puoi ripudiarla. Ragazzi, questo è stato duro, posso sentirlo. Ma questa è la verità. Oh, era solito essere, lo avevamo nei regni dello Spirito Santo, ma abbiamo abbassato le sbarre. Un vecchio fratello era solito dire: abbiamo abbassato le sbarre, abbiamo abbassato le sbarre, ci siamo compromessi con il peccato, abbiamo abbassato le sbarre, le pecore sono uscite, ma come sono entrate le capre? Avete abbassato le sbarre, ecco qual è stato il problema, avete abbassato le sbarre, il mondo e la Chiesa mescolati insieme, proprio come Moab e così via e Balaam e come egli li sposò tra di loro, questa è proprio la stessa cosa oggi. E la Chiesa è tutta contaminata, e l'epoca pentecostale, l'epoca di Laodicea, che diventa tiepida e sputata dalla bocca di Dio, è fuori dall'intero gruppo, Dio chiama il suo rimanente, lo porta a casa, questo è proprio giusto, esattamente attraverso la resurrezione. Ed eccola là, seduta là, manicure per labbra su tutta la faccia, ed era su tutto in quel modo, e lei qui aveva questa roba nera sugli occhi e stava sudando, le scendeva, e la povera vecchia cosa potrebbe aver avuto dei pronipoti. E stava seduta là con due uomini anziani, e uno di loro con una grande sciarpa attorno al collo, e questo in giugno, seduti là. E si alzò e stava alquanto bevendo, e anche lei stava bevendo e si stava guardando intorno. Pensai: oh Dio, Dio, perché non spazzi via la cosa dalla mappa? Perché non lo fai? Deve la mia piccola Sharon, la mia piccola bambina, la mia piccola Sara e la mia piccola Rebecca devono crescere in quella generazione per venire ad affrontare tali cose? Pensai: guarda qui fuori in questi parchi e cose. E quello che avviene, pensai: oh Dio, oh, sono contento che tu abbia preso Sharon, se era la tua volontà. Devono la mia piccola Rebecca e la piccola Sara essere cresciute sotto tali cose simili? Il che, e quelle persone si chiamano, cantano nel coro ed ogni cosa, e pensai: non è questa una vergogna? Pensai: Dio, come può la tua santa giustizia sopportarlo? Sembrerebbe che la tua giusta indignazione dovesse volare qua fuori e far esplodere questo posto. E sentii l'angelo del Signore, disse: vieni da una parte. Andai camminando là e quando egli finì con me, mi sentii una persona diversa. Perché cosa la stai condannando? Dissi, guarda quello, il modo in cui lei è. Ed ecco cosa egli... Vidi una visione, vidi un mondo così, rotondo, un altro mondo, ma questo mondo qui aveva attorno un arcobaleno e ciò era il sangue di Cristo che protegge dall'ira di Dio. Egli non poteva guardare su ciò, egli distruggerebbe la cosa proprio ora perché disse il giorno che ne mangerai, quel giorno morirai. Così egli lo farebbe. Allora pensai a questo, vidi me stesso, benché non avessi fatto questo, ma ero un peccatore comunque. E il sangue di Gesù Cristo agisce come un paraurti per noi, capite? Allora, quando io pecco, i miei peccati lo colpiscono e urtano il suo prezioso capo e potevo vedere le lacrime e il sangue che scorreva. Perdonalo, Padre, egli non sa cosa sta facendo e io avrei fatto qualcos'altro e l'avrei colpito. Perdonalo, Padre. Se avesse mai passato lui, io sarei stato distrutto. Se non avessi mai accettato la sua grazia, il giorno in cui la mia anima salperà oltre quello, sarei già giudicato. Ho rigettato, non rimane niente se non il giudizio. Giudicato, sono già stato giudicato. Dio disse il giorno che ne mangerai, quel giorno morirai. Voi siete giudicati correttamente. Oggi pomeriggio questo è il tribunale, la vostra attitudine verso Cristo. E allora pensai, sì, questo è giusto. E vidi che un giorno mi avvicinai strisciando verso di lui, vidi il mio vecchio libro posto là, un peccatore, ogni cosa posta su di esso, vidi che i miei peccati erano ciò che lo compiva e dissi, Signore, mi perdonerai? Mise la mano nel suo fianco, ne prese del sangue, lo scrisse sopra e disse, perdonato. Lo lanciò indietro nel mare della dimenticanza per non ricordarlo più, era finito per sempre. Egli disse, io ti perdono, ma tu stai condannando lei. Quello cambiò la mia idea, dissi, Signore, abbi misericordia. Dopo che ne uscì, mi avvicinai e mi sedetti, dissi, come sta, signora? Lei disse, oh, salve. Ed io dissi, se mi perdonerà, dissi, io sono il reverendo Branham, un ministro. Lei disse, mi scusi, reverendo Branham. Dissi, signora, le dissi la storia, dissi, io stavo là e la stavo condannando e pensando, che cosa orribile, forse lei ha bambini, disse, li ho. Dissi, cosa ha fatto sì che la strada deviasse dal retto cammino? Lei iniziò a rivelarmi una storia che farebbe lacerare il cuore di qualsiasi cosa. Dissi, io stavo chiedendo a Dio perché non raschiasse via tali dalla terra. Ecco, lei qui con questi due uomini ubriachi e lei stessa ubriaca. E dissi, qualche giorno quel sangue trattiene l'ira di Dio lontana da lei, lei morirà uno di questi giorni. E allora lei ha il libero arbitrio, ora può rifiutare o ricevere. Dissi, ma un giorno la sua anima andrà al di là dove non è rimasta misericordia. E se lei muore nei suoi peccati è già giudicata e andrà all'inferno. Sapete una cosa? Quella donna uscì da quel posto a sedere là in quel ristorante. Abbiamo avuto una riunione di preghiera come non ne avete mai sentito nella vostra vita e venne a Cristo. Di cosa si trattava? Non condannarli. Di loro del Vangelo. Sono posseduti da demoni. Sono mortali in questo regno. Sono influenzati da qui. La nostra influenza viene dall'alto. Scopriamo cosa possiamo fare con i nostri talenti per vincere altri a Cristo. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua bontà e misericordia. Mi dispiace, Signore, forse le persone le ho trattenute qui a lungo, ma essendo la chiusura di queste riunioni pomeridiane in questo modo, volevo dirglielo. Demoni, ed ho tagliato troppo di ciò in un punto, in un sermone, ma forse lo possono afferrare qua e là e comprendere cosa volevo dire. Tu conosci le intenzioni del mio cuore, del portarlo. Possa la gente andarsene da qui questo pomeriggio, e uomini e donne osservare ogni passo che fanno, ma vivere felici e liberi. Possano sapere che Dio li ha salvati e possano guardare a Lui, dimenticare tutti gli ismi e le cose attorno a loro e vivere pacificamente, sobriamente e nel timore di Dio. E allora Dio, quando li vorrai usare per qualcosa, tu puoi parlare direttamente a loro e mandarli ovunque tu voglia che vadano o qualsiasi cosa tu voglia che facciano. Possano le persone essere umili e trovare Cristo nel proprio cuore. Perdonaci, Signore, le nostre mancanze, ognuno di noi. e sappiamo che Satana va attorno come un leone ruggente dappertutto, divorando quel che può, vestendo mantelli religiosi. Oh Dio, questi poveri piccoli figlioli, guarda loro dappertutto, sono aperti ed esposti alle persone. Ed io ti prego, Dio, di essere misericordioso verso di loro e salvare tutti i perduti, guarire i malati. E Dio, comprendiamo che questi vecchi diavoli di malattia che vengono sui tuoi figlioli, che tu hai un'espiazione posta al di là per prendersi cura di ciò, e tutti i diavoli che li porteranno a peccare, tu hai un'espiazione posta al di là che se ne prenderà cura. Ed io ti prego che tu ce lo accorderai nel nome di Gesù. Amen. Mi chiedo se ci